sondaggio iniziato. Pericolo, 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 pericolo.
Forte il pugno che colpirà in ogni paese, in ogni città. Chi cammina sopra i corpi, violenta le culture, cancella i ricordi. Forte il braccio che alzerà la bandiera rossa della libertà. Come chi combatte sui monti con le scarpe rotte quando fischia il vento. Come Oreste, Cesar Sandino, José Martí e Camillo Torres. Come chi combatte col cuore la causa dei poveri contro l'oppressore. Come Steven Bindo Cimin, la comandante Clelia Zamora Marcel. Come il Che Farabundo Martí, figli della stessa rabbia.
Cominciamo potentissimi oggi, parte la musica di sottofondo a tutto volume e quindi partiamo a tutto volume anche noi questo sabato, che è sabato 13 maggio 2017 dopo Cristo. Sono le 15 un minuto prima, siete all'ascolto della rabbia del sabato sera, come ogni sabato sera, come suggerisce il titolo, in onda su radiazione.info con la voce delle lotte in diretta. Vi lascio con la nostra controsigla 0000 barricate, ciao. Cominciamo fin da subito in due. Buongiorno.
Buongiorno, infatti pensavo di andare a farmi un giro.
Sì, sei arrivato troppo presto, ci hai abituato bene e adesso invece una puntualità strepitosa.
Mi sento a disagio.
Comunque, così, per rompere il ghiaccio, c'è una notizia di un'ora fa, sì, dell'ANSA, maxi attacco informatico in tutto il mondo.
Ah, via. Pensavo, stamattina avevo sentito degli sistema sanitario della Gran Bretagna. Che
era... Invece è tutto il mondo, anche in Italia.
Anche in Italia.
Europol serve indagine. Quindi dobbiamo...
Dicono che è un virus della NSA.
Della NSA? Sì. Pensa te. Però si vede anche l'utilità dell'Europol, no? Che di fronte a tutto questo dice, serve indagine. Meno male che ci sono, insomma. Si vede che sono brillanti, comunque.
No, si vede che non ascoltano Tecnocontrollo e quindi si fanno fottere da un attacco informatico.
Salgono a 99 i paesi colpiti, anche Russia e Cina. Andiamo a vedere di cosa si tratta.
Andando per esclusione, chi è che non è stato attaccato, così becchiamo chi è attaccato?
Andiamo a scoprirlo. Europol sta aiutando i paesi, afferma in un tweet, anche Europol a quanto pare, l'attacco di hashtag ransomware è a livelli senza precedenti e richiede un'indagine internazionale.
Com'è che si scrive?
Hashtag,
sì.
R maiuscolo,
sì.
AN, SOM.
Ah, ho trovato.
Ecco. Ma è di tendenza di sicuro, a questo punto. Intanto, secondo quanto riferisce la BBC Online, salgono 99 i paesi colpiti dall'attacco pirata informatico. E tra essi ci sono anche Russia e Cina. Tra i siti più colpiti, quello del Sistema Nazionale Britannico della Sanità, vedi?
Vedi, io ero rimasto fermo a quello.
E tutti a dire, bravi, avete fatto la Brexit, adesso vi beccate gli attacchi. Invece no, l'abbiamo beccato anche noi. La società di sicurezza informatica Avast parta di circa 75.000 casi di siti infestati in tutto il mondo da WannaCry, come è stata chiamata l'azione di pirateria.
WannaCry?
Wanna. O Vanna. W-Anna. Cry, come piangere. Il maxi attacco hacker, un massiccio attacco informatico, sembra aver colpito numerose organizzazioni e aziende di diversi paesi dell'Europa. Noi, a quanto ci risulta, non siamo ancora Tango Down. Di solito quando andiamo Tango Down è perché ci dimentichiamo di pagare il server, quindi non c'è bisogno di grandi né di WannaCry né di ransomware per buttare giù il nostro sito, siamo bravissimi da soli e forse per questo che non abbiamo attirato le attenzioni di questi pericolosi pirati informatici.
Potrebbe anche essere.
Però è figa sta cosa, no? Cioè, uno dei pregi maggiori di internet secondo me è quello, che ha riaperto l'era della pirateria, che era da un secolo che ormai...
Non si riusciva più.
Viveva momenti di maretta, perdonami il gioco di parole. E invece adesso con la cosa di internet...
E quali saranno oggi i porti sicuri?
Allora, possiamo vedere quelli che non sono sicuri, perché Spagna, Italia, Portogallo, Russia, Ucraina, anche Gran Bretagna, Cina, abbiamo visto, non sono porti sicuri. Gli Stati Uniti però qua non li vedo da nessuna parte.
E qualcuno diceva, stamattina mormorava, che era un virus sviluppato dalla NSA.
Che ci spia. Che ci spia tutti
come
quanti.
La CIA.
E tra l'altro l'ultima puntata di Tecnocontrollo parla di una cosa molto divertente, cioè nel suo essere inquietante e divertente, che praticamente c'è stato un omicidio, mi sembra, negli Stati Uniti di una donna, e gli investigatori, che non hanno niente da invidiare a quelli dell'Europol, sono andati subito a bussare alla porta del marito presunto uxoricida,
presunto.
No? Presunto uxoricida, che ha dato una ricostruzione dei fatti, dei suoi movimenti quel giorno. Peccato che lui al polso indossava il Fitbit,
cioè?
quell'orologio collegato al telefonino che ti misura i battiti, i passi, i chilometri che fai, i tuoi spostamenti, il tuo ritmo cardiaco, tutte le tue funzioni biologiche, e tu, che bello, dalla tua app ti puoi fare tutta una mappa di come stai bene o male, no? Peccato che questa mappa non coincidesse quel giorno con quello che diceva di aver fatto lui. C'erano segni evidenti che a un certo punto, in minuti molto ben precisi, era stato un movimento molto molto pronunciato, no? Al che, insomma, si è un po' smontata la ricostruzione dei fatti che aveva fatto lui. Quindi Tecnocontrollo giustamente concludeva: se dovete ammazzare qualcuno, adesso potete farlo invitandolo a casa vostra la sera grazie alla legge, però esatto, non mettetevi un Fitbit in ogni caso, ve lo togliete e poi fate quello che dovete fare.
Esatto.
Esattamente. Poi magari questo stava soltanto tagliando dell'aglio e il coso gli segnava dei passi, chi lo sa, però onde evitare. Guarda, qua c'è una mappa dei paesi colpiti, credo, che è abbastanza esaustiva. No?
Sì.
Direi. A 36.000 detection di WannaCry ci sono ci sono state.
Cosa quindi, sono detection?
Detection vuol dire siti, computer, server infettati. La portavoce del
ministero. Questa è l'immagine che abbiamo appena visto.
La portavoce del Ministero dell'Interno russo, Irina Volk, citata dalle agenzie di stampa russe, ha precisato che i cyberattacchi hanno colpito circa 1000 computer.
Vabbè, cazzo, sulla Russia.
Fa, ce lo voglio dire. Maxi attacco, ma che i server del ministero sono rimasti indenni, quindi tranquillizza, sarei preoccupato per i server del ministero dell'interno russo, stanno bene, quasi quanto radiazione. Volk ha aggiunto che gli esperti del ministero stanno lavorando per riprendere in mano la situazione, si sa che i russi non è che stanno lì a girarsi i pollici, e aggiornare le procedure di sicurezza. Intanto, secondo le rilevazioni delle due compagnie della sicurezza Kaspersky Lab e Avast, sono oltre 70 i paesi colpiti, quindi c'è chi dice 70 e c'è chi dice 90. Parliamo dell'Italia.
Vediamo.
Per quanto riguarda l'Italia, la stessa fonte,
la stessa,
che è la BBC News.
Ah, pensavo quella che aveva messo il virus.
Forse
no, BBC comunque, inglese.
È vero, è inglese, non è americano. La stessa fonte scrive che sono state diffuse immagini che mostrano i computer del laboratorio di una università bloccati dal programma di ransomware. Non viene specificato il nome dell'università. Secondo alcune informazioni dei portafogli di Bitcoin, apparentemente associati con il ransomware, stanno intanto già incassando. Ma quindi cosa fanno? Il ransomware è un virus malevolo. Ok? Adesso c'è la nota tecnica.
Oh.
Allora, intanto... Oh,
è un virus malevolo.
Malevolo.
E infatti allora ecco qui l'ultima notizia che sto subito rilanciando, che la ministra Lorenzini invita tutte le famiglie a vaccinarsi per l'epidemia di WannaCry.
Esatto.
Martedì verrà discusso alla Camera.
Perché è malevolo.
È malevolo.
E cosa fa? Ma pensa quanto è malevolo. Prende in ostaggio computer e smartphone. Capito? Quindi torniamo alla pirateria, ai sequestri, agli anni migliori della nostra storia. Proprio come in un rapimento, i cybercriminali chiedono agli utenti un riscatto in denaro per poter rientrare in possesso dei propri dati.
E io pensavo fosse una leggenda metropolitana.
Ma no, ma l'avevano fatto anche qualche mese fa a San Francisco, ti ricordi? Che avevano bloccato tutto il sistema della metropolitana informatico e compariva su gli stampabiglietti automatici un messaggio che ho scritto: dateci tot soldi in bitcoin, se no non ve lo sblocchiamo. E questi penso che a un certo punto abbiamo pagato perché gli conveniva più, quei soldi che stavano perdendo la gente che entrava gratis in metropolitana gli è convenuto pagare. E questa è una cosa simile. Nell'ultimo anno ha visto un balzo del 50%. Oltre a colpire gli utenti comuni, il ransomware mette sotto scacco anche istituzioni, uffici e strutture pubbliche.
Cattivo.
Kaspersky, che è l'agenzia di intelligence russa, calcola che tra le aziende si è passati da un attacco ogni 2 minuti a uno ogni 40 secondi. Per i singoli utenti la frequenza è salita da un attacco ogni 20 secondi a uno ogni 10 secondi.
Ma quindi noi oggi non possiamo garantire tutto perché potrebbe saltarci il sistema da un momento all'altro, una puntata di suspense. Però a noi se ci chiedono soldi come facciamo?
Forse è per questo che non lo becchiamo.
Questi computer, cioè, a parte che forse non sono abbastanza avanzati per beccarlo sto WannaCry.
Ma secondo me invece sarebbe figo, perché uno quando ti contamina il computer vede tutto quanto il tuo computer, vede le sue specifiche tecniche, il modello. Secondo me quando si rendono conto che noi trasmettiamo ancora questa roba, secondo me ci devolvono qualcosa. Ma non dico...
Abbiamo un conto Bitcoin?
Io lo aprirei, non so mai. Cioè, lasciamolo vuoto, ma apriamolo. E comunque, se ti interessa, l'Italia è sempre in alto nelle classifiche mondiali perché è diventato il quarto paese UE nel mirino. Quindi ce ne sono solo tre più odiati di noi. Però
meno
preparati. E comunque il 41esimo nel mondo. Quindi dai, nel mondo ancora...
Ci difendiamo.
Dobbiamo ancora salire la china, come si suol dire, però...
Perché l'eccellenza italiana non può mancare nemmeno in questa occasione.
No, no, assolutamente, assolutamente.
Siamo ultimi in tutto, non si capisce perché...
Beh, tra l'altro, se non sbaglio, c'era l'agenzia di software per lo spionaggio industriale a Milano che era stata bucata perché aveva come password, no? Quindi credo che già solo quello ci abbia fatto salire un po' nel ranking internazionale. Ci distinguiamo.
Beh, scusa, ma a chi è che verrebbe in mente che la password di un'agenzia di intelligence informatica sia password?
A qualcuno a quanto pare gli è venuto in mente.
Una mente perversa.
Dovremmo anche aprire una grossa parentesi.
Hai qualche pezzo appropriato per queste notizie?
No. Appropriato no, però posso mettere una hit dell'estate. che comunque si chiama Be Mine, cioè sì mio, come il computer.
Ascolta Radiazione.
Non abbiamo fatto neanche in tempo ad affezionarci a WannaCry, che già hanno scoperto come debellarlo, mannaggia, mannaggia. Perché spiegaci tu, nonno, che sei sempre sul pezzo dal punto di vista informatico.
Sicuramente.
Dai, dici come hanno...
E niente, sto virus, no? Cos'è che faceva, cattivone?
Cosa faceva?
Cercava un sito, e se non trovava quel sito, paf, si buttava in automatico in altri. Un tipo, che comunque è un esperto in cyber
security,
queste cose qua, ha controllato se quel sito esisteva, quello dove era indirizzato il virus. Ha visto che non esisteva e l'ha acquistato il dominio, l'ha fatto. E ha notato che quando il virus si collega lì si ferma. Per cui con $10 e 69...
Avrebbe svegliato questo virus che ha colpito 99 paesi, avessi in ginocchio interi stati, ha fatto prendere parola addirittura al ministro degli interni russo, mobilitato l'agenzia di security di tutto il mondo... E poi con $10 è stato
e con questi $10 ha anche creato la mappa, adesso te la apro, che in tempo reale fa vedere la diffusione del virus.
Che bello! Comunque ci torniamo a parlare di questo dopo, perché adesso abbiamo subito un collegamento con una compagna da Milano che ci dà un aggiornamento sul presidio che si è tenuto questa mattina a Milano in solidarietà ai prigionieri palestinesi rinchiusi nelle carceri israeliane, che da ormai più di 2 settimane stanno portando avanti uno sciopero della fame per pretendere condizioni carcerarie migliori e uscire quantomeno dal regime di barbarie totale in cui i palestinesi di fatto li costringono. Quindi c'è stato questo presidio che si è concluso all'1, noi non eravamo in diretta, però siamo in diretta adesso, quindi ci facciamo raccontare un po' com'è andata. Voi rimanete in ascolto di radiazione.info, noi mettiamo un po' di musica e tra pochi minuti in collegamento con Milano. Le 15 e 24 minuti primi, torniamo in diretta dopo la pausa musicale con la rabbia del sabato sera e, come detto, torniamo in diretta con un collegamento con una compagna del Fronte Palestina di Milano, proprio per parlare del presidio che è stato fatto questa mattina davanti alla sede del Comune di Milano in solidarietà ai prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane che stanno portando avanti da ormai più di 2 settimane uno sciopero della fame. Allora, ci puoi raccontare più nel dettaglio sia i contenuti portati oggi al presidio?
Certo, intanto saluto tutti.
Ciao.
E vi ringrazio per lo spazio che ci date. E oggi è il 27° giorno di sciopero della fame dei prigionieri palestinesi. È uno sciopero della fame che è iniziato il 17 aprile, che è la giornata dedicata al prigioniero palestinese. E in quel giorno è proprio iniziato uno sciopero della fame di più di 1500 prigionieri palestinesi nelle carceri. Uno sciopero molto importante perché ha unito tutti, di tutte le varie fazioni, i vari gruppi palestinesi, e ha coinvolto anche molta parte della società civile. E ci sono...
Non sentiamo più molto bene.
Questa giornata che abbiamo fatto oggi, un presidio convocato davanti a Palazzo Marino, che è la sede del Comune di Milano, è all'interno, questa mobilitazione è all'interno di una settimana di mobilitazione internazionale chiamata Tamidun, che è l'associazione che si occupa della solidarietà dei palestinesi, e ci sono state e ci sono in corso diverse iniziative. Qui a Milano questa iniziativa è anche stata preparata, diciamo. Si sente bene?
Sì, ogni...
Pronto?
Sì, ti sentiamo bene, tu ci senti? Sì, ti sentiamo,
pronto?
Tu ci senti? Ci senti?
Pronto?
Non ci senti, ci senti? No, forse non ci sente.
Forse c'è qualche problema con la linea, speriamo, oppure WannaCry sta attaccando il nostro mixer.
Non lo so, ci senti Fiorina?
Ti sentiva prima?
E adesso sentiamo.
Adesso ti sentiamo.
Pronto?
Noi ti sentiamo.
Pronto?
Pronto?
Ci senti?
Niente, non si sente.
Come è bloccato sul rosso, là sul mixer, l'audio?
Non lo so.
Pronto?
Noi ti sentiamo.
A quanto pare lei no.
Lei non ci sente. E proviamo adesso allora a fare un cambio volante e vedere se riusciamo a mandarla in diretta. Così, su due piedi.
Su due piedi, un cambio cavo penso che stia facendo con una velocità incredibile, sta cercando di smatassare una matassa.
Peccato che non ci sia il cavo giusto, almeno non lo vedo qua, quindi facciamo una cosa molto semplice. Ci senti?
Prima, ma voi mi avete mai sentito?
No, noi ti sentivamo, però forse tu non sentivi noi.
Io non sentivo niente, allora a un certo punto mi sono interrotta.
No, noi
ero in diretta, no?
Sì, 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 noi ti sentivamo. Poi quello che hai detto l'abbiamo capito. Qua si è sentito, non, forse tu non sentivi noi.
Ma forse non ho più sentito io, non so, devo ricominciare dall'inizio o...
No, quello che hai detto si è capito.
Va bene, allora vado avanti. In caso, se non sento niente vado avanti lo stesso.
Sì, va bene.
Ok.
Vai.
Scusate, c'è stato un inconveniente tecnico con il telefono. Dicevo che questa mobilitazione è stata anche preparata a Milano durante tutta questa settimana con un appello che il Fronte Palestina ha fatto alle diverse realtà che si sono solidali con la Palestina a fare degli striscioni di solidarietà, e molte realtà hanno risposto. Sono stati appesi striscioni davanti alla casa occupata di via Esterle, ai transiti, al Boccaccio di Monza, alla Barona, dove ci sono anche là delle case occupate, e ci sono già arrivate le foto e speriamo che arrivino molte altre, in modo che questa mobilitazione coinvolga più realtà possibili. Siamo andati di fronte a Palazzo Marino per un motivo ben preciso, perché l'amministrazione di Milano, targata PD con a capo Sala, comunque è un'amministrazione che nonostante si spenda a parole a favore degli immigrati, organizzi anche una mobilitazione per il 20 maggio folcloristica contro il razzismo, di fatto in realtà nulla ha fatto quando è stato fatto quell'operazione di polizia alla stazione, e nulla ha fatto per impedire quelle che sono le direttive del decreto Minniti. Siamo andati lì per questo e anche perché l'amministrazione e il PD in particolar modo hanno fatto di tutto in questi anni e anche questo 25 aprile per sdoganare le bandiere israeliane tramite la scusa della brigata ebraica all'interno del corteo del 25 aprile. Noi come ogni anno abbiamo protestato per questa cosa perché diciamo che la resistenza non è solo quella dei partigiani ma è anche quella che oggi combattono tutti i popoli contro l'imperialismo e contro l'occupazione come fa Israele. Inoltre un'altra cosa importante come contenuto di questo presidio è il fatto che Israele, come molto spesso si dice alla televisione, nei mass media, dicono che esporta tutte le sue eccellenze. Diciamo che la detenzione amministrativa è proprio un'eccellenza israeliana che è esportata e oggi viene praticata in tutta Europa e in tutti quei paesi che la utilizzano nei confronti dei migranti e anche l'Italia compresa. È una pratica sionista e razzista che è un messaggio veramente contro ogni diritto. Lo viene fatta in Israele perché i palestinesi per i sionisti per loro non esistono, vogliono ucciderli tutti, come ha detto Golda Meir, che ha detto non esiste una cosa come il popolo palestinese, non è come se noi siamo venuti, li abbiamo cacciati e preso il loro paese, essi non esistono. Per cui questo pensiero viene esportato nei confronti anche di tutte le persone che in questo momento vengono ritenute nemiche in un paese capitalista e imperialista come l'Italia. È per questo motivo che siamo andati davanti a Palazzo Marino. A Palazzo Marino, non so se molti lo conoscono, comunque è un luogo che è in pieno centro a Milano, vicino al Duomo, vicino alla galleria, dove il sabato è pieno di gente che va a fare shopping, di turisti, dove il lusso è proprio una cosa incredibile. E comunque sono passati a questo presidio, era un, come un pugno nell'occhio la presenza di questa denuncia all'interno del centro di Milano. C'erano molte bandiere palestinesi, molti striscioni, abbiamo fatto diversi interventi e molta gente si è fermata, erano presenti abbastanza persone, soprattutto delle realtà che ho anche citato prima, che hanno partecipato con determinazione, che faranno anche, continueranno con delle iniziative nei loro territori. E diciamo che questo presidio è riuscito, ha ricevuto una buona solidarietà. Penso che anche in diverse altre parti siano state fatte delle iniziative. Questo è quello che devo dire del presidio. Se avete delle domande da farmi,
più che altro, visto che comunque la lotta dei prigionieri palestinesi continua e soprattutto il governo israeliano non ha dato il benché minimo segno di cercare una qualsiasi sorta di compromesso con loro, ma sta continuando con una linea dura, quindi è facile capire che la situazione è ben lungi dallo sbloccarsi. Ci sono già in programma nuove iniziative di solidarietà? C'è già qualcosa da rilanciare per le prossime settimane?
Beh, noi faremo un'iniziativa la prossima settimana, aprendo qui se riesco a trovare la data precisa, che non riguarda in specifico proprio lo sciopero della fame dei prigionieri palestinesi, però è un'iniziativa di dibattito sulla situazione in Medio Oriente. Sappiamo benissimo che la situazione palestinese non è isolata dal resto del mondo, anzi è per i compagni e per tutti i popoli che lottano è una bandiera che impedisce l'avanzare della guerra imperialista per quel che riescono a fare. Faremo questa iniziativa per la Nakba del 2017, giovedì 18 maggio alle ore 18 alla libreria Le Motte, che è dietro alla stazione Garibaldi, e si intitola 100 anni di imperialismo, da Belfour e l'accordo di Picot ad oggi, 69 anni di occupazione in Palestina, bilancio di 6 anni di guerra in Siria. Ne parliamo con un giornalista e osservatore dei conflitti in Medio Oriente, Barki Mounir. Questa è l'iniziativa che faremo, comunque continueremo le iniziative di solidarietà, perché, come dicevi tu, lo sciopero della fame non finirà, la lotta dei prigionieri palestinesi, come la lotta del popolo palestinese, non si fermerà, e gli israeliani assolutamente, il regime sionista, non, come vediamo, non vuole cedere. Riporto una frase che abbiamo messo nel volantino che abbiamo distribuito oggi, che Shamir, che a quel tempo era primo ministro di Israele, in un discorso di colonia ebrei disse: i palestinesi saranno schiacciati come cavallette, con le teste sfracellate contro i massi e le mura. Per cui i palestinesi, come tutti i popoli oppressi, hanno una sola possibilità per liberare la loro terra, esattamente come fecero i nostri partigiani, che non si sedettero a trattare con i fascisti e con i nazisti, ma impugnarono le armi ed uniti sconfissero quella grande potenza che pure era la Germania nazista e i suoi servi fascisti. Questa è l'unica strada per la liberazione, unità e resistenza. E con questo noi, con questo insegnamento che prendiamo dai palestinesi, continueremo a sostenere la loro lotta al fianco delle lotte che cerchiamo di condurre qui in un paese imperialista come l'Italia.
E con questo direi che possiamo anche tenere questa frase come chiusa di questa corrispondenza. Ti ringraziamo per l'aggiornamento che ci hai fatto e a risentirci.
Va bene, grazie dello spazio. Ciao.
Ciao ciao.
El pueblo unido jamás será vencido.
torniamo allora in diretta alle 15:40 minuti prima, dopo questo primo collegamento della Rabbia del Sabato Sera di oggi. Tra l'altro vediamo su Twitter che anche a Firenze ci si è mobilitati, un po' come accennava anche la nostra corrispondente da Milano prima, in solidarietà alla lotta del popolo palestinese. Adesso possiamo vedere un po' di immagini anche su Twitter, che se riusciamo vi rilanciamo, di questo presidio.
Di quale?
Di quello a Firenze.
Ah, quello a Firenze, ok, lo rilancio.
Relaunching, così.
Non è un presidio, cioè qui c'è proprio una...
Ah, una manifestazione.
Sì, c'è proprio qui, per ora il primo è quello del CPA Firenze Sud, lo spezzone che abbiamo rigirato ora.
Tra l'altro c'è anche la manifestazione a Roma quest'oggi, da cui proveremo a collegarci in risposta all'omicidio che è avvenuto quando è giovedì scorso,
sì, sì.
A Centocelle, dove appunto un camper con all'interno una famiglia è stato dato alle fiamme, e nell'incendio sono morte tre ragazze di 28 e 4 anni. Oggi c'è una manifestazione che credo proprio attraverserà Centocelle, ma a Roma oggi c'è anche un'altra manifestazione, lo sapevi? All'hashtag...
Che hashtag?
Noi professionisti.
Cioè?
In piazza per la reintroduzione delle tariffe. Dignità e qualità. Per la prima volta i professionisti di tutte le categorie si uniscono e scendono in piazza Roma per chiedere un intervento del governo a tutela loro e del loro lavoro, per il superamento della legge del 2006 con cui è stata sancita l'abolizione delle tariffe professionali, che ha provocato solo la svendita del loro lavoro. Quindi avvocati, immagino ci siano, taxisti, perché taxisti ci sono.
No, cosa c'entra taxisti?
Vabbè, sono liberi professionisti.
Se ci sono gli psicologi.
Beh, siete i professionisti, no?
Più professionisti di noi?
Appunto. La manifestazione. L'evento, Noi Professionisti, che nasce dall'iniziativa dell'Ordine degli Avvocati, degli Ingegneri, degli Architetti e dei Medici di Roma, in poche settimane si è trasformato in una manifestazione nazionale. In questo momento sono più di 140 gli ordini tra ingegneri, architetti, avvocati, medici, dentisti, geometri, geologi, giornalisti, chimici, veterinari, commercialisti. Quindi
posso dirti una cosa? Penso che noi paghiamo una multa all'Unione Europea per ognuno di questi ordini.
Che hanno aderito alla giornata. La manifestazione è partita intorno alle 11 da Piazza della Repubblica, per poi terminare in Piazza San Giovanni con gli interventi. Pensa che ieri ho sentito un avvocato che aveva due gemelli d'oro, che penso valgano più della mia macchina, ai polsi della camicia, che diceva che gli avvocati ormai sono i proletari di questo millennio.
E beh, scusa,
Quindi vuol dire che tutti gli altri ormai sono praticamente diventati sottoproletari.
Sottoproletariato, esatto. Professionale.
Professionale, neanche troppo professionale.
No, comunque allora gli avvocati puri.
Ecco, loro hanno degli obiettivi molto precisi. Redditi.
Però vedi, invece di essere, come si chiamavano una volta, i parassiti della società, diventano invece le vittime.
Le vittime.
Cioè parassiti a vittime.
La parabola poi è breve, è breve. Ma tra l'altro, c'è anche un grande tra l'altro, perché hanno delle rivendicazioni molto chiare. Redditi come negli anni Ottanta. I redditi dei liberi professionisti autonomi sono ritornati a essere quelli degli inizi degli anni Ottanta, oscillando tra i 17.000 e i 30.000 euro annui lordi. Dal 2007 al 2014 si è avuto un calo reddituale del 22%. I professionisti chiedono che alle libere professioni sia riconosciuta la dignità che gli è stata sottratta ingiustamente. Tu ti sei accorto che ti hanno sottratto la dignità ingiustamente? Hai il microfono spento.
Magari avevano le loro ragioni, non lo so.
E infatti voi psicologi non siete tra quelli che protestano quest'oggi.
No, perché noi vogliamo prima capire bene.
Esatto. I geologi, d'altronde, De Coccio, si sa, sono andati subito in piazza. Veterinari, anche i chimici, tutto quello che si prendono. Vuoi che non vadano a manifestare pure loro? Insomma, avvocati, ingegneri, architetti sono polemici di natura, quindi questo è stato un po' il motore trainante di questa manifestazione di oggi, con cui però purtroppo non abbiamo nessun collegamento.
Sì, magari, sì, però non ce ne pare nessun accenno alle false partite IVA.
No, quello...
Quelli non sono professionisti.
Quelli sono falsi professionisti.
Quelli sono falsi professionisti.
Falsi professionisti. Va bene, io metterei una canzone e poi magari ci andiamo a guardare la mappa interattiva.
Ah sì, è vero, da qualche parte l'avevo aperta.
Dai, vai a cercarla che io tanto ti darò...
Così vediamo come sta andando WannaCry.
WannaCry. torniamo allora in diretta. Mi sente bassissimo? Ah, eccoci qua. Torniamo in diretta quando sono le 15:49 minuti primi con la mappa interattiva, l'abbiamo trovata.
Sto cercando di caricarla, però sarà tutto il mondo oramai in attesa di risposta del sito di questo Malware Tech, che è questo è il suo nickname su Twitter.
Ma si chiama, io non capisco, quanti nomi ha sta cosa? Cioè, Ronsware?
No, ma Malware Tech è il tipo che ha preso il dominio e l'ha, e così ha bloccato il virus.
Ah, ok.
E mi sa che però è stato hackerato il sito perché non riesce a collegarti. Oppure...
E vabbè, e quindi ce la dobbiamo tenere così, insomma.
Ma prima o poi ce lo diranno, dai. Saranno milioni di persone che stanno cercando di collegarsi a questo.
Che per peccato, vedere... però ci tenevo a vedere la...
Anch'io.
Devo dire, sono un po' dispiaciuto della cosa, però tant'è, insomma.
E poi magari dopo possiamo anche aprire... una parentesi, visto che si parla di virus.
Sì, malevoli.
Sai, malevoli. Sai il fatto che adesso la Lorenzin, che ricorda un casino De Lorenzi, non so se te lo ricordi, il ministro De Lorenzi.
No.
Quello che aveva i diamanti e i soldi dentro nel puff in casa, che poi è andato in
prigione. Ah, ma quello di Tangentopoli. Sì.
Non
okay.
È che magari, cioè, non vorrei che avesse cambiato un po', vabbè.
Potrebbe anche essere.
Un po', ma non troppo. E... adesso vuole che se tu non sei vaccinato
non puoi iscriverti
a scuola perché sei un rischio per gli altri ragazzi.
Sei un agente infestante.
Ora dopo vedremo, vorrei aprire una piccola parentesi per vedere, dimostrare scientificamente che per uno tra i 6 e i 16 anni è più rischioso andare a scuola che prendere il morbillo. Tra crolli, dissesto e tutto, è più pericoloso andare a scuola che non prendere il morbillo.
Assolutamente, quindi cioè, anche questo va detto.
Quindi chi non si vaccina correrà meno rischi.
Perché dici non va a scuola e quindi si evita una serie di problemi in cui potrebbe incorrere.
Non rischia che la scuola gli crolli addosso.
Che è un rischio che abbiamo visto, purtroppo non è molto banale. Anche qua a Padova, se non sbaglio, no? Ce n'era una che...
Ma no, è che l'altro giorno, quando c'erano 11 gradi fuori, c'è stata un'escursione termica improvvisa dove c'era la scuola Petrarca e per il caldo il pavimento si è sollevato.
Pensa,
fuori c'erano 11 gradi e per il caldo, pensa cosa succederà lunedì.
Guarda che ormai sto paese sta andando allo scattafascio. Uno cade, uno si mette a correre, inseguito da uno scooter, gli viene un marone e muore. A 11 gradi fa talmente caldo che i pavimenti si alzano. Cioè, sì. Sei veramente un paese curioso, stiamo diventando.
Beh, interessante sicuramente, da un caso punto, studio.
Sì, assolutamente.
Tanto vediamo, guarda che forse è venuto.
Cos'è venuto?
Cioè, mi dice che era... Eccola qua.
Ce l'abbiamo?
Sì, Infection Map.
Dai, voglio vedere l'Infection Map. Voglio vedere come stiamo messi a livello di infezione.
Eccola qua. Anche gli Stati Uniti.
Però gli Stati Uniti poco, eh.
Ma questa non è la Cina?
No,
quella è la Siberia.
Quella è la Siberia. La Cina è lì sotto. È quella beige, cioè grigio chiaro. È il grigio più chiaro dell'Asia. Potremmo girarvela così la vedete anche voi. Però possiamo vedere come, ad esempio, in Madagascar non abbiano questo problema, neanche in Nuova Zelanda.
No, e anche l'Australia poco, è soltanto dove c'è la marijuana libera. Che non sia legato al polline della marijuana.
Che non sia legato, ci verrebbe da chiedere. Forse sì. Anche in...
Infatti guarda l'Albania.
anche noi stiamo messi bene, in effetti, però... Ah, invece anche l'Islanda, mi sa che l'Islanda è l'unico paese d'Europa che l'ha scampato. No, forse anche nei Balcani, la Croazia, poi c'è lì in mezzo. Croazia e Montenegro forse l'ha scampata.
Sì, anche Montenegro, fino sotto l'Albania. La Grecia no, la Grecia l'ha preso.
La Grecia l'ha preso.
Anche la Grecia. Israele sì?
Sì, l'ha preso Israele. Sì. Ah, ecco.
Bello pienotto. E che la Nord Corea, quale sarà?
La Nord Corea...
Magari se
te la indico.
Se hai visto che è un paese povero, tu ci dici che siamo poveri, ok, allora adesso ci arricchiamo.
È qua. No, ha beccato solo la Corea del Sud. La Corea del Nord, perché non hanno i computer e quindi è un po' difficile anche beccarli. O se hanno i computer non hanno la connessione a internet. Quindi hai voglia a beccarli, vedi?
Il Canada,
soltanto cos'è quello lì? Toronto?
Non so se
Calgary? Sì. Ottawa? Cioè, ti dice anche il nome della città?
Adesso ci clicco sopra.
Cliccaci sopra e vediamo cosa succede. Assolutamente niente.
E perché mi dici di cliccarci?
Ti vuole ingannare, semplicemente. E tu ci sei cascato. Vabbè,
no, mi dice il dominio.
Il dominio di che? Del virus? Comunque, se riusciamo, magari questa ve la giriamo su, su Twitter, così potete guardare anche voi, insomma, se casa vostra è vicino a un epicentro di WannaCry, che potrebbe crearvi dei problemi, perché appunto ricordiamo che questo è un virus malevolo, che è veramente malevolo, perché vi mette sotto sequestro il computer. Quindi pensate un po' quanto è arrivata avanti la perfidia degli hacker, che vi sequestrano addirittura il computer. Voi volete stare magari su Facebook, magari per comunicare su Radiazione in maniera totalmente casuale, mi allaccio a questo dicendovi che potete scriverci su Radiazione, ci sono persone che lo fanno e sono ancora vive, quindi non vi succede niente se lo fate. Potete anche mettere mi piace sulla pagina, ho scoperto che se metti mi piace poi ti ricevi, sì, quando pubblichiamo i podcast. È figa sta cosa di Facebook.
Wow. Bisogna dirlo a Zuckerberg, come si chiama?
Zuckerberg.
Zuckerberg, che è una bella trovata.
Vedi, adesso abbiamo pubblicato una cosa e un tipo con un nome impronunciabile e altre quattro persone hanno messo mi piace.
Wow.
È una cosa buona, tu che sei, sì, tecnologico.
Sì.
Pollice in su.
Pollice in su.
Sempre bene il pollice in su. Un po' come nell'antica Roma, mi piace questo momento a Marcord della tecnologia che ci riporta agli antichi gesti degli imperatori al Colosseo, i pirati. Quindi un mondo futuro che però ha tante analogie con il nostro passato. E su questa cosa e anche sul virus WannaCry mettiamo una canzone che ha nel testo Cry, però si chiama No Woman, No Cry. È la cosa più sensata che ho trovato a mettersi insieme. Dopo Bob Marley torniamo in diretta. Il nonno tra l'altro ha trovato la canzone che volevamo mettere all'inizio, adesso io mi metto subito a scaricarla,
a downloadarla
perché noi siamo un po' pirati anche noi qua, quindi facciamo di queste cose e vediamo un
niente,
po'
noteva, tanto la mappa continua ad aggiornarsi anche se non riesco a capire le differenze.
Il total lì, 153.690, sono il numero di computer infettati?
Questo non l'ho capito, perché dice, scusate, perché dice, offline, total online.
Di quei computer 3.642 sono online, la maggior parte sono offline.
Ah, e quindi non fanno niente se sono offline.
Vedete che non hanno ancora pagato il riscatto.
Ah, invece in 3.642 hanno pagato il riscatto.
Forse sì, non
però
so bene.
Total fa 153.000, giusto? Ok. Quindi stanno... Metti anche che gli hanno dato... Quanto possono avergli dato?
100 euro?
100 euro, beh, ha fatto pochino.
300.000 euro. 300.000. Per una giornata di lavoro.
Beh, facciamo altro, dai. Facciamo il bed sabato sera, guadagniamo molto di più.
Noi. Esatto. Non diciamo ad alta voce perché sennò poi ci infettano anche noi, attento a quello che dici, che siamo sempre passibili di infezione. Ti invito a ricordarlo. Va bene, e quindi possiamo rimanere.
Qui ti ricordi minuto, 5 tempi? Minuti, 30 minuti, 1 ora, 24 ore.
Ogni quanto ti si aggiorna, credo. Credo sia una cosa del genere. Ma ti ricordi i bei tempi in cui guardavamo il sito
il
passo? No, quello non so quanto si possono definire bei tempi.
Passo dopo passo.
Passo dopo passo, ecco.
Ma mi pare che è ancora anche attivo.
È attivo?
Sì, sì, continua a fare il conteggio lui. Soprattutto Renzi c'è ancora.
Lo spettro di Renzi aleggia per l'Europa.
Per l'Italia, dai.
Fortunatamente. Solo per l'Italia. Sono curioso, vediamo se c'è, il sito c'è ancora.
Certo che c'è ancora, farà ancora anche il conteggio.
Mancano 14 giorni.
Come 14 giorni?
Mancano 14 giorni, non è ancora finito. 986, mancano 14 giorni.
Ma quella allora era la fine della legislatura, lui aveva messo lì. Sono imbrogliato, adesso dicono 2018.
Ma ha fatto l'escamotage il furbacchione, adesso non c'è più lui. Ma vediamo se è anche aggiornato. Vediamo un po'.
Oppure questo dice realmente quanti giorni rimarrà ancora in piedi.
Prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Sta menata sul bullismo e del cyberbullismo, è uscito fuori dopo che Renzi aveva perso il referendum, secondo me, eh. 8 novembre 2016, no? C'era ancora lui. C'era ancora Renzi.
Ha votato il 10 novembre, mi pare.
Una cosa del genere. No, ha votato i primi di.
Però,
non votato...
Secondo il sito di Renzi, quindi mancano 14 giorni alla fine della legislatura.
Oh no! Ci mancherai passo dopo passo. Possiamo dirlo? Possiamo o non possiamo? Lo diciamo?
Sì, diciamo.
Passo dopo passo.
Ci ha accompagnato così tanto tempo al nostro fianco, camminando con noi.
Esatto.
Per le vie religiose dell'informazione.
In questo calvario che è stato, che continua a essere, nonostante i passi siano soltanto più 14, a disposizione di questo sito per mostrarci un futuro più bello e più radioso. Però vabbè, ci dobbiamo accontentare di questo. Intanto da Venezia non mi dicono niente, quindi non so se riusciremo a fare il collegamento. Proviamo anche a vedere se invece riusciamo a connetterci con Roma. Se no, alle 5 abbiamo una presentazione di un film, ci lanciamo nella cultura, giusto? Presentiamo un film alle 5.
Sì, abbiamo anche l'angolo della cultura.
Abbiamo
oggi
anche l'angolo della cultura.
Tra l'altro è stato rilanciato, visto anche su Twitter. Già Cosa? Da ieri sera hanno annunciato questa intervista su Twitter.
Addirittura?
Sì, 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 già da ieri sera, che è oggi alle 5.
Ma tu hai pensato a qualcosa da chiedere?
Certo.
Perfetto, ottimo.
Poi adesso vado a prendere una birra e...
È già lì, guarda.
Visto che stavi già preparando l'intervista.
Esatto.
Comunque continuiamo anche noi, vogliamo continuare a ricordarlo. Questa è la nostra prova costume per l'estate 2017.
Perché nel 2017 in spiaggia andrà di moda la panzetta da birra, ricordiamo.
Esatto.
E noi ci portiamo avanti, anche perché adesso cominciano a uscire fuori i primi caldi.
E ti vogliamo andare al mare e non abbiamo la pancetta da birra.
Che figura ci facciamo? Siamo una figura di merda, esattamente. Allora, musica e poi magari vi parliamo un po' di questo film.
Se uno legge un nome, di solito si fa la sua idea. Molti anni fa, dalle nostre parti, le cooperative rosse organizzarono una banca locale. La chiamavano il banchino, due soli sportelli e più miserelli degli altri, ma dalla parte giusta della barricata. Era sempre la quarta ed ultima in classifica, dopo la Cassa di Risparmio, dopo quella dei Preti, il Banco San Geminiano e San Prospero, eppure alle spalle di un piccolo istituto dal nome agricolo, oggi noto come Creden. Anche il banchino però ebbe un suo sviluppo. È l'ultima banca della città, ma cresce ugualmente. Cambia perfino nome e nei primi anni 90 si trasforma in Cooperbanca, con l'idea di poter diventare lo strumento finanziario di tutto il movimento cooperativo. Idea, appunto. Oggi è un pezzetto di Montepaschi. La solita menata che se sei piccolo non competi. Infatti a Siena si è visto. Quando decisi di presentare una tizia molto architetta e molto in carriera ad Augusto, un discotecaro palestrato ambizioso, sentivo che erano fatti l'uno per l'altra. La prima volta che la descrissi ad Augusto, lui non sapeva niente di lei. Non aveva una sua foto, non le aveva mai parlato, non l'aveva mai vista. sapeva solo quello che gli dissi io. Se avessero detto a me di una ragazza le cose che dissi di lei ad Augusto, sarei fuggito immediatamente a Novosibirsk per evitare qualunque incontro, anche il più casuale in via Emilia, con quella sciagura ideologica. Alla fine della descrizione, che lui ascoltò in religioso silenzio, rivelai finalmente anche il suo nome. Augusto. Si chiama Ursula. Lui fece un solo commento. Disse: amico, io la amo già. Si sposarono 3 anni dopo. Tempi del loro fidanzamento, questa architetta, inconsapevolmente comica nel suo vampa provincialismo edonista, aprì un conto corrente alla Cooperbanca, la banca sbagliata per definizione. Sorpreso dalla notizia, le chiesi: Ursula, ma com'è possibile che la tua banca sia la banca dei Rossi? Arrabbiatissima rispose: ma come dei Rossi? Ma cosa dici? È una banca americana. Si chiamerà Cooper per qualcosa, no? Sarà della famiglia Cooper. Gente tipo Dallas. La storia siamo noi. Quasi nessuno si sente escluso.
Hai visto che stiamo aprendo... visto che stiamo aprendo l'angolo cultura,
culturale,
un po' di cultura, questa canzone qua si chiama Banca Locale degli Spartiti, il nuovo gruppo in cui i sopravvissuti degli Offalaga Disco Paz sono conversi, si può dire, o convergiuti, se vi piace di più. Hanno fatto questo album nel marzo 2016 che si chiama Austerità, che io vi consiglio perché è veramente bello. Abbiamo messo un po' di volte a Sendero Luminoso sempre di questo album, ma devo dire che ha un sacco di tracce considerevoli, come appunto questa, che insomma è simpatica. Quindi
lo scaricherò anch'io.
Sì, lo puoi scaricare tranquillamente in maniera pirata, perché oggi i pirati ci piacciono.
Sì.
Oggi siamo coi pirati.
Wanna cry
e tutto il resto. Noi siamo coi pirati oggi, e quindi piratescamente te lo puoi scaricare da YouTube se vuoi, o da qualsiasi altra fonte, o forse te lo puoi addirittura scaricare dal sito. Questo non lo so.
Non
ce l'ho neanche provato, per il gusto di rubarlo. Non ho neanche provato a vedere se era distribuito gratuitamente.
Proverò a togliermi la curiosità.
Vabbè, tu magari prova. Comunque,
Mario, questa è stata una settimana molto culturale. Siamo stati anche insieme alla presentazione di un libro.
È vero, è vero. Cioè, io e lui, già singolarmente, che andiamo alla presentazione di un libro, è raro.
Sì.
Molto raro. Soprattutto se è un libro dove non ci sono tanti disegni, cioè non è un fumetto. Cioè è
un libro sulla birra, sul vino, cioè qualcosa di interessante, insomma.
Ecco. Se non è quel tipo di libro lì, già è veramente difficile. Trovarci poi tutti e due insieme alla stessa presentazione, cioè dovevano veramente allinearsi Plutone, Saturno e una mucca per riuscire a fare questa cosa.
E invece c'è riuscita
una voce che abbiamo sentito più volte qua alla Rabbia del Sabato Sera, c'è riuscita Eretica, che presentava il suo libro Limbo, se non sbaglio.
Limbo.
E presentava appunto Limbo. Noi abbiamo ascoltato la presentazione, io ho già perso ogni ricordo di quello che ha detto. No, in realtà non è vero. Era anche una presentazione interessante, più che in realtà sì, io sono arrivato in ritardo, quindi del libro non ho sentito niente, però...
ma non ha parlato del libro.
Ah, ok, perché ho sentito il dibattito dopo e in effetti è stato anche interessante, a parte qualche sabotatore di chiara matrice cristiana,
sì,
che sembra volesse dire la sua in merito.
Sembrava uscito da una riunione in parrocchia, ma non...
Sì, ma a parte quello comunque...
No, come parlava.
Sì.
Non quello che diceva era più verso la Lega.
Ma soprattutto non il primo, il secondo che è intervenuto e continua a dire grazie, grazie, come quando fai col prete, quando ti dà il corpo di Cristo. L'approccio era quello, sì, insomma.
No, infatti il primo intervento era stato curioso perché ipotizzava che 10 miliardi di persone potessero raggiungere l'Italia.
Se...
Aveva questo allarme in testa.
Solo se legalizzavamo i bordelli.
Sì.
Perché a quanto pare... Non basta andare a Villa come fanno praticamente tutti i veneti che...
In Germania, in Olanda...
No, ce li apriamo qua, si sa che...
Arrivano 10 miliardi di persone, dove li mettiamo tutti questi turisti?
Mi spieghi che cazzo c'è fuori, che continuano a mettere canzoni tipo...
Poi sembra la colonna sonora di 2 anni fa della Rabbia del Sabato Sera comunque.
Questa è proprio la canzone della Pausini questa.
Esatto.
Adesso in risposta quasi gli metto il jingle nostro dopo. Ma cosa succede lì fuori? Tu che sei?
Ma ci sono dei gazebo, delle cose, sembra una sorta di associazioni che non sono della zona, che non si fanno vedere nella zona, che però hanno fondi, finanziamenti e tutto, e quindi quindi riescono a realizzare
cose incredibili.
Ti ricordi, questo era il discorso che faceva Eretica anche sulle femministe, e quello mi ha colpito molto.
È molto interessante, sì, è vero.
Negli anni 70 la trasformazione che c'è stata con l'istituzionalizzazione dei movimenti, fatta da chi aveva le risorse per farlo, guarda caso.
Il che ci fa anche sospettare sul perché avesse le risorse per farlo, ma questa poi è un'altra storia, come direbbe chi lo diceva, Lucarelli.
E poi dopo, se vogliamo, mettiamo un pezzo musicale, perché comunque nel discorso di Eretica si collega anche il film che andiamo a presentare oggi.
Ok, quindi prima dobbiamo anche dire una cosa, che noi siamo stati veramente sul pezzo anche questa volta, abbiamo portato una maglietta a Eretica che gli andava bene tipo come bandana più o meno, e quindi abbiamo anche toppato quella maglietta, però io la sera sono tornato e gliel'ho portata un'altra.
Ah, ok, bene. Ma a proposito di magliette, quest'anno
ci sono le magliette nuove.
Ci sono le magliette nuove?
Beh, visto che ormai è quasi fatta,
lo diciamo.
Rischiamo?
Sì.
Beh, in comune devo ancora andarci a chi farà la domanda ufficiale, però io la rischio. Hai visto che bella planimetria che ho fatto, tra l'altro?
Sai che te la sto per inculare perché voglio organizzare una festa prima?
Farne una copia con la cartella. Comunque, 7, 8, 9 luglio 2017, dopo Cristo, al Parco Milkovic, speriamo, la 3 giorni di Radiazione. Radiazione in festa, torna.
Per la quinta volta.
È la quinta volta. Beh, ho fatto 2 volte a Piazzola, una volta a Cervarese, una volta al Milkovic, e di nuovo al Milkovic, quinta volta. E facciamo di nuovo le magliette, quindi siamo in dubbio. Io direi che possiamo fare sia quelle vecchie con il logo, che piacciono comunque anche quelle, sì, sia quelle con l'indiano.
Facciamo tutte e due questa volta. Tanto ormai ce le abbiamo, giochiamocele.
Esatto. All in, come si usa nel gergo pokeristico. Va bene, comunque, io metto la canzone che tu tanto...
Voglio dedicare al virus WannaCry.
Esatto, volevi tanto dedicare a questo virus, e dopodiché parliamo finalmente di questo film che tra ormai una 40 di minuti andremo a presentare. Buon ascolto. salutiamo come al solito con un forte chiaro Shabay! Io così simile a te, a trasformare
il suono della rabbia. Se chi lotta e resiste è il tuo simile, ascolta
La rabbia del sabato sera.
La meraviglia di essere simili, la tenerezza di essere simili.
Ogni sabato alle 15 su Radiazione la voce delle lotte in diretta con collegamenti e interviste. A cura di Michelinio Pernambucano, del nonno e di Sir Arthur Francarelli. E ricorda, come ha detto Putin a Erdogan,
arrivi tu che fai passare la paura di precipitare.
E non si dica che la pausina ce l'hanno soltanto qua in piazza, ce l'abbiamo anche noi. Sì, però tu devi aprire il microfono, se no ti si sente.
Infatti io dimentico sempre questo.
Chi c'è in piazza? Speakers. Ma canta, cioè, non sono canzoni buttate così con una chiavetta scaricata da YouTube.
Ah, dici che stanno facendo karaoke?
No, hanno proprio cantato.
Ah, c'è, cioè
sì,
karaoke.
Chiamalo come vuoi, insomma.
Ci abbiamo karaoke. Tanto comunque sembra non variare il numero di computer online e
l'hanno
offline.
L'hanno bloccato. Questo. Tra l'altro, guarda, una notizia che ci riporta subito alla conversazione con Eretica. Gazzettino, 20 secondi fa, su Twitter, pubblica. Multe a prostitute e clienti. Monte Silvano incassa 12.700 euro in 4 mesi. E ci spiegava proprio questa cosa, come tramite la non regolamentazione del lavoro di sex worker, come le definiva, li definiva in generale, perché appunto possono essere donne, uomini, transgender, insomma può essere un po' qualsiasi cosa, cioè chi fa questo mestiere non ha di fatto una riconoscibilità dal punto di vista professionale,
anche se però ci diceva che paga le tasse.
Esatto, non potrebbe andare alla manifestazione hashtag noi professionisti, però Equitalia comunque le tasse gliele fa pagare lo stesso, però non possono aprire partita IVA.
No.
E in più se si mettono in due in società, magari per non essere da soli, da sole,
si favoriscono,
sono perseguibili di favoreggiamento della prostituzione.
Ne sappiamo qualcosa con l'associazione a delinquere.
Sì, ne sappiamo qualcosa anche come Radiazione. Anche noi non ci riconoscono la partita IVA, ma forse è meglio così, perché sì, noi saremmo una di quelle.
Ma noi
cose...
abbiamo partite IVA e codice fiscale?
No, abbiamo solo codice fiscale.
Ma che vale anche come partita IVA.
A cazzo. Vabbè.
Potevamo essere in piazza anche noi.
Esatto.
Come un liberi professionisti del web marketing.
Attenzione!
Kim Il-sung!
Vedo una fotona di Kim Il-sung e quindi andiamo subito... No, Kim Il-sung, Kim Jong-un questo.
Kim Jong-un, scusa.
Kim Il-sung purtroppo. Nord Corea, USA, ok colloqui se Pyongyang ferma attività illegali.
Che sarebbe... Eh sì, perché oggi gli ha chiesto di parlare a Trump.
Lui gliel'ha chiesto?
Sì. Lui gli ha detto a Trump, guarda che sono disposto a negoziare.
Comunque, vedi come è attento al mondo occidentale, alle mode, il buon Kim? Ha scoperto che quest'anno in spiaggia va di moda la pancetta da birra. E guarda che pancetta da birra che sta mettendo su il ragazzo, non mica da ridere, eh. Sembra un barilotto di Coca-Cola ormai.
Sì. No, di Coca-Cola.
Di Coca-Cola, di quell'equivalente della Coca-Cola. Il chinotto nordcoreano, non lo so, qualcosa del genere. E poi cos'altro abbiamo? Immagini di Cuba. Non c'è un granché di corrispondenza dalla manifestazione di Roma e da altre. Però abbiamo la Repubblica che fa...
Ma è successo qualcosa a Roma, ma non so che cosa. Non ho
croci
capito.
Celtiche scritte fasciste sul monumento della brigata Maiella che liberò Bologna nel 1945. Questo è Bologna però. E ce lo dice Repubblica.
Oi, 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 oi. La situazione sta precipitando.
Siamo già a 160.000. Minchia, è aumentato. Sono aumentati di qualche centinaio in pochi secondi i computer contagiati da WannaCry.
Offline.
Abbiamo anche... Ma noi seguiamo...
Però è sparita l'Australia, non ci sono più contaminazioni.
L'Australia è guarita.
Anche qui sta diminuendo. Guarda anche qua sull'Europa, la parte dei Balcani oramai è tutta pulita, rimane la Francia del Nord, Portogallo, un pochino Madrid, l'Inghilterra no, è ancora...
Comunque...
Okay, sta diminuendo, sta...
Deve essere successo qualcosa a Roma, perché ha preso parola anche Virginia Raggi, che dice: ciò che è successo al cimitero Verano è un atto vile, vicino ai familiari colpiti da questo episodio vergognoso, fare subito chiarezza. Allora forse
non si capisce cosa...
Ma se scritte, allora probabilmente saranno state fatte.
Intanto anche il Gazzettino sta riprendendo le nostre notizie su WannaCry.
Sì?
Sì, sì, sì.
Vediamo se si tratta di questo che girava girava Repubblica, non verrà, si capisce.
Non si è qualcosa, però.
Vabbè, comunque...
Io provo a vedere un attimo se magari trovo anche Dynamo Press che magari ci dice qualcosa invece su quello che sta accadendo.
Vai, tu cerca, noi cerchiamo le notizie così in tempo reale perché siamo dotati del potere.
Intanto, intanto non abbiamo detto che film presentiamo, ci siamo dimenticati.
Ah no, ecco cosa è successo. Roma, raid al cimitero Verano, devastate 70 tombe, i vandali hanno 15 anni. Croci divelte, vetri frantumati, vasi di fiori rovesciati, lapidi e stelle di David spaccate in mille pezzi. Sono almeno 70 le tombe danneggiate tra il settore ebraico e i loculi posizionati lungo il riquadro di via Tiburtina fino al Pincetto. Questo è quello che è successo al cimitero di Verano. E io a questo punto, a questa banda di quindicenni, gli auguro veramente che li trovi la polizia, perché se li trovano quelli del ghetto ebraico di Roma, questi una bella fine non la fanno per niente, anzi, probabilmente ne fanno una parecchio parecchio brutta, quindi spero veramente che se li debba trovare qualcuno, se li deve trovare qualcuno che li trovino le forze dell'ordine, perché se no questi rischiano parecchio. Va bene, andiamo avanti, vediamo se c'è qualcos'altro di nuovo. Cos'è questa cosa di Forza Nuova?
Eh beh, perché sai che dopo le dichiarazioni che ha fatto la Serracchiani sullo stupro che c'è stato in Friuli,
sì?
Wu Ming è andato a fare un po' di ricerca e ha trovato questo manifesto di Forza Nuova. E quindi ha capito anche un po' perché ci sono appunto queste dichiarazioni della Serracchiani. Giusto se qualcuno non pensava che il Partito Democratico si spostasse un po' leggermente, lievemente.
Lievemente.
Lievemente,
solo lievemente però.
E dopo il terremoto che c'è stato sugli Appennini, la Toscana si è spostata a destra.
Vedi?
L'Emilianzi.
È stato quello, la tettonica azzurra. Noi dobbiamo ancora parlare di sto film.
Di sto film.
Dai, metto una canzone e poi parliamo del film, cosa ne dici?
Sì, dai.
Mettiamo un brano musicale, buon ascolto.
Credo a Cristo, ai maghi e agli UFO, ma come mi innamoro mi stufo, come mi innamoro mi stufo. Sono diventato vecchio troppo in fretta, intelligente troppo tardi, comunque tutto il tempo codardo, è quel che non ho fatto, quel che è peggio, inutile come il paesaggio, immobile nel paesaggio di questo medioevo, sempre più longevo, sempre più longevo. Ci vuole bravura anche a fare i barboni, con milioni alla televisione. Un altro buco in questa cintura, sarà un errore sulla partitura. Lascia stare, non sai fare, io so fare, lo si sa. Che tutti hanno un piano fin quando non prendono un cazzotto in bocca. Un cazzotto in bocca, un cazzotto in bocca, un pugno nella faccia. Mamma Mike Tyson, suona il piano alla testa della mamma Mike Tyson, ok. Suona il piano alla festa della mamma e dai sono ok. Il gusto va lasciato ai gelatai o alla gente che pensa che l'arte stia nei musei.
Gente che pensa che l'arte stia nei musei.
Da tempo non scrivo più del cielo, perché i palazzi mi fanno velo.
I palazzi mi fanno velo.
Lascio la scuola, sono stanco di sedermi all'ultimo banco.
Di sedermi all'ultimo banco.
L'ignoranza fiancheggia il crimine. Ma in prigione ho imparato a leggere. Ed ho capito che per quanto è dura, è tutto scritto sulla partitura. Lascia fare, non sai fare, io so fare, lo si sa. Che tutti hanno un piano fin quando non prendono un cazzotto in bocca.
Un cazzotto in bocca, un cazzotto in bocca.
Un pugno nella faccia.
Mamma Mike Tyson, suona il piano alla festa della mamma Mike Tyson, ok. Mamma Mike Tyson, suona il piano alla festa della mamma Mike Tyson, ok. Suona il piano alla festa
di radio. È radiazione.
Dopo questo bellissimo jingle presentiamo questo film.
Sì.
Dai, dici qualcosa.
Allora, è un docufilm.
È un docufilm.
Docufilm. Intanto. Porto il velo e adoro i Queen. Le Fargo Edizioni. Mm-hmm. E la regista è Luisa Porrino. E la sentiremo poi tra una mezz'oretta. E sono tre interviste a tre ragazze che si raccontano. E sono più livelli, poi ce le racconterà anche lei. Comunque è un film nato, che ha avuto una lunga gestazione. E sono tre normalissime ragazze italiane che hanno però una differenza.
Portano il velo.
Portano il velo e tra l'altro sono nate in un paese in cui c'è lo ius sanguis. Lo ius sanguis.
Che suona anche bene, insomma.
E per cui proprio una grande sfiga tra tutto. E le intervistate raccontano un po' la loro vita, cosa fanno. Sono una dei genitori sono di origine siriana, un altro origine tunisina, un'altra origine palestinese. Però sono tutte e tre ragazze italiane, che tra l'altro anche donne in carriera, cioè che hanno un successo comunque, che lavorano, stranamente, perché portano il velo e lavorano.
Pensa,
questa è la grossa dicotomia di cui dovrebbe sapere come mai cazzo sia possibile.
Come è potuto succedere una cosa del genere?
E vite, ne se ne parlava appunto anche con Eretica, ne ha parlato al dibattito che si è tenuto lì a Padova, dove diceva appunto di questo femminismo che vuole dire per forza come devono comportarsi tutte le altre, no? Che dice noi siamo le giuste e tutte le altre donne devono comportarsi come noi, quando invece ce ne sono ognuna che si fa un po' i fatti propri, no? Anche giustamente. Che non è perché sei una donna devi seguire quello che ti dice un'altra donna.
Anche il suo perché tutto questo.
E comunque andremo a sentire il film, non ve lo facciamo raccontare perché potete andare a vedere. Tra l'altro a Padova è stato presentato già due proiezioni, una all'università e una a Pio X. Fine settimana mi sembra che sia a Trento sta facendo il Pienone. Verrà presentato alla TV pubblica austriaca, lo manderà in onda, quindi sta avendo anche, presenteremo anche un film che sta avendo un discreto successo rispetto a quello che siamo abituati a, ma sempre dopo che passano da noi vengono lanciati nel mondo delle star, questo c'è da dire, noi la Rebel stasera, guardate Papa Francesco, è passato da noi per qualche mese
e adesso è diventato una celebrità,
esatto.
Quindi forse anche per questo vogliono giustamente...
Siamo richiestissimi, ma noi stiamo attenti.
Brillare di luce riflessa, possiamo dire.
Esatto. Ma no, noi stiamo attenti a non dare troppo, perché sappiamo che appunto se li facciamo passare qui dopo hanno successo, quindi con calma scegliamo e ogni tot decidiamo chi presentare. Allora, dovremmo invece avere anche collegamento con Roma dopo, a quanto pare è confermato.
Sì, sto cercando di recuperare, ho sentito Cristiano, che però al momento non è a Roma. Però mi ha detto che mi gira
c'è un'altra fiera del libro, ho visto.
Esatto, quindi lui in quanto editore è andato. Dovrebbe girarmi il numero di una compagna che si trova alla manifestazione. Proviamo a sentire anche loro, anche perché adesso sta cominciando il concentramento a Roma, quindi tra un po' si partirà con la manifestazione. Magari prima che parta o appena è partita riusciamo a riportare le voci di questa giornata di lotta nella capitale qua in diretta su Radiazione. Intanto tra 25 minuti appunto intervista con come si chiama, la regista del film?
Sì, poi direttamente con la regista.
Pensate,
tanto sto guardando qui, il Sudafrica si è quasi liberato,
sì,
dell'infezione, l'Italia no,
l'Italia
la Grecia sì, l'Inghilterra no, continua ad essere colpita e la Siria no, anche lì chissà che cos'era rimasto da colpire in Siria, Turchia niente,
vedi Erdogan, però
l'Italia sì, bisogna dire,
l'Italia è come messa?
Un po' meglio, ma ancora.
E l'Inghilterra?
L'Inghilterra
è inguaiata,
sembra il morbillo in Italia.
Vabbè dai, allora un'altra canzone, voi rimanete.
Comunque la Groenlandia non è stata infettata,
pensa. Non mi sembra neanche la Patagonia infettata. Tutta l'Africa comunque è abbastanza sana. devo dire.
Sì, oramai sì, i pochi che ce n'era un po' qui sotto, ma è quasi scomparso tutto.
Comunque vedete la potenza di questi virus, in un giorno hanno già fatto il giro del mondo, perché comunque sono su tutti e cinque i continenti.
Sì, Australia è sparita.
Allora, adesso sono soltanto più su quattro continenti, allora l'Oceania sì, l'hanno scampata. In Antartide?
In Antartide, non vediamo se ce lo fa vedere.
C'è anche l'Antartide su questa mappa del mondo? No.
No.
L'Antartide non se lo caga nessuno.
Qui c'è un grafico anche che noi ci eravamo persi.
Si è perso un grafico?
Sì, new total. Le nuove infezioni, il totale delle infezioni. Comunque, le new dalle 13 alle 13:14:24, questi sono. Vedi, cazzo, è precisissima sta mappa.
Hai capito che roba? Ma chi l'ha fatta?
Questo.
Quello che l'ha bloccato?
Malware Tech.
Vedete, se l'avesse scoperto la Monsanto, come guarirvi dal virus col cazzo, che lo faceva subito, dovevate pagare.
E cioè lui con $10 ha salvato il mondo.
Con $10, pensate, questo moderno eroe, possiamo definirlo un eroe dei nostri giorni? Vorrei vedere.
Beh, un novello Pasteur.
Pasteur, un novello Pasteur di anime. Vabbè, dai, dopo questa mettiamo una canzone e torniamo in diretta tra poco, sempre con la rabbia del sabato sera.
Sento il rumore di gira di scatto, Roma di notte nel un fratto, tutti quei giorni che nulla di fatto, sede ricatto in fila compatto, un tratto un soffio d'eolo, scopre lo scarlatto come un graffio, crea lo spazio per l'impatto scacco matto, passo per vado di gatto, quatto dietro, un 4x4, aspetto l'attimo, venzi col battito all'istante adatto, il nemico ovunque dunque cercalo, sempre in seno, calci sputi e lestrico, un sovvertile il tuo lessico, mille miscele di rabbia d'amore, coltiva cattiva passione, ma pensa parole che l'azione non porterà il mio nome, dove suona un pianoforte a coda sulla barricata là. Folle già citata, so che avanzerà per miglia, ogni rima fa da straccio intorno al collo di bottiglia, traccio un'orbita di fuoco nella notte vermiglia, figlia della collera, al fianco esattamente di chi so che poi non mollerà e confonderà l'oscurità, ultima colonna in alto come il quattro shot, show del fuoco pari a scatto, shot al bando e fletti barbo, tu in piazza fai, noi in piazza farai, perché la dignità qua non me la dà un salario, ultima colonna in alto come il quattro shot, show del fuoco pari a scatto, shot al bando e fletti barbo, in piazza fai, noi in piazza farai, ho tanti sbirri morti da farli col fioraio, quando passa sto suono non passi più, compare, non serve che metti bandiera blu, mi tuffo uguale, appena ti alzi dalla sedia avvicinati al muro, pare che ti torna in culo la vita che mi hai fatto mancare, sostare soltanto dove non puoi sostare, oh, fatti i cazzi tuoi e non dirmi che non si puoi, allora eccolo, sempre in seno, sempre contro questo mondo infetto, pure fermo nel letto mi perco il pentatron, 5 malattie in una, dillo alla luna che non si cura di chi ulule accumula sfortuna, destinazione inferno qui, generazione Chernobyl, abbiate dubbi tutti se restate inermi, frutti senza fermi, quando vai? E guarda sempre il cielo quando vai, che è pieno di air force come le Nike, qua dai fatti ti senti goffo, da grande Randy Crawford, metti il beat al mic quando non senti il polso, ultima colonna in alto come quattro shot, show del fuoco vai a scatto, shot al back e spinti il barbo, tu in piazza affari, noi in piazza farai, perché la dignità qua non me la dà un salario, ultima colonna in alto come quattro shot, show del fuoco pari a scatto, shot al banco e split di barbo, tu in piazza fai, noi in piazza farai, ho tanti sbirri morti da farli col fioraio, ultima colonna squilla al fianco di chi insorge, norge di rivolte, porge l'altra guancia al bacio della morte, morte chiusa serrature, chiavi, stelli, sbarre, schedature, barre, magnetiche, tornelli, questa è carne, non mi scordo chi sta dentro il tuo attendismo come sottotitoline porno, questo non è rap, è un morbo, il colpo secchio all'occhio del gigante, è un secchio di sangue, siamo Brady P che se ne vanno in tandem, mai con la tua fast life dalle fai giù se l'estricon, macchie nere come nelle acque in Messico, fuori dal dibattito da reddito sull'attico, crepi nel traffico, testa sul cazzo, passo tra le nubi spesse dei CS contro la PS, beat S.I.S. kill the rich la Germesse, ma colonna in alto come quattro shot, show del fuoco vai a scatto, shot al banco e stretti barbol, tu in piazza fai, noi in piazza farai, oh, perché la dignità qua non me la dà un salario, ultima colonna in alto come quattro shot, show del fuoco vai a scatto, shot al banco e stretti barbol, tu in piazza fai, noi in piazza farai, oh, tanti sbirri morti da farli col fioraio,
io busso e m'insinuo come il serpente, ma da fa la vipera in seno.
E il Mattino di Padova ci dà una notizia pazzesca comunque, zitto zitto, non so se hai visto,
no.
Lady Oscar, il ritorno in TV dopo 35 anni.
Torna Lady Oscar.
Torna Lady Oscar. Beh, 35 anni fa già la questione di genere veniva affrontata magistralmente dall'animazione nipponica. 35 anni dal debutto televisivo in Italia, il celebre cartone torna in onda oggi, ogni mattina dal 15 maggio su Italia 1.
Wow.
Quindi oggi è il 13, abbiamo detto?
Sì,
quindi da lunedì mattina potete guardarvelo alle 7.50 di mattina. Cioè già uno alle 7.50 se è sveglio non sarà la persona più felice del mondo. Ma si guarda le di Oscar.
Ma rifanno la stessa serie.
Un cartone per grandi. Spiega. Le influenze del cinema. Sì, penso che facciano la stessa serie, proprio la serie originale. Le sigle. Nonostante la paternità fosse nipponica per motivi incomprensibili in Giappone, l'anime di Lady Oscar non fu un successo, a differenza di quello che successe fin dalla prima messa in onda in Italia. Capito? Perché in Giappone l'hanno fatto, ma che schifo sta roba. Invece in Italia,
Futurio.
Che bello, un'opera d'arte. Okay. Quindi se vi interessa c'è questa cosa, abbiamo parlato di cinema, parliamo anche di animazione.
Potete venire a vedere Lady Oscar.
Sì, assolutamente. E, adesso sono le
16. Non sanno più cosa produrre.
No, non hanno più idee. Ma anche se guardi Hollywood, non è che sta facendo grandi cose nuove ultimamente. Sta facendo remake, reboot, film di fumetti. Non è che di storie nuove non se ne inventano più tantissime. Anche perché
sono andato a vedermi come si chiama, Fast and Furious 8.
Com'era?
Beh, quando si ripara da un missile nucleare con lo sportello della faccenda, usando uno sportello di una macchina come scudo.
Fantastico.
Supera di gran lunga Schwarzenegger, che in Terminator si ripara dall'esplosione nucleare tuffandosi nel laghetto. Per fare il verso, Schwarzenegger che si riparava dal napalm buttandosi nel laghetto in Rambo 4, mi pare.
Stallone, allora.
Stallone, sì.
E questo invece direttamente con la sportella della macchina.
Tira via la sportella della macchina e arriva la fiamma del missile nucleare e lui si ripara lì dietro.
Fantastico.
E poi i suoi amici se ne vanno via tranquilli verso un futuro
radioso. Ho capito. Bello, bello, bello. Quindi consigliamo Fast and Furious 8?
Sì.
Bene, d'accordo. Consigliamo Fast and Furious 8, consigliamo anche la visione di Lady Oscar, visto che in Italia è stato un successo. Ci siamo noi per andare contro.
Anche Gola Profonda è stato un successo, inaspettato.
Inaspettato. Beh, forse quello era un po' più aspettato che Lady Oscar.
No, inaspettato perché nella filmografia costa zero.
Ma dai.
Sì.
Attenzione. Casa Pound. Rapporti con l'ultradestra nel partito renziano. Ne parla anche Wu Ming, hanno rigirato questo articolo su Twitter, quindi se volete andarvelo a vedere lo trovate, insomma, su questo social network. E noi che altro abbiamo da dire al momento? Dobbiamo aspettare di fare i collegamenti, perché alle 5:30 ci colleghiamo con Mestre dell'iniziativa in solidarietà al Donbass, la lotta di resistenza di quel popolo, e alle 5 appunto abbiamo il collegamento con la presentazione del film di cui abbiamo parlato prima. Arriva anche, non capisco perché, arriva un'immagine di Kim Jong-un sul gruppo di Telegram della radio. Non so cosa dobbiamo evincere da questa cosa.
Ah, era questo che stava suonando.
Sì, era esattamente quella cosa lì che stava suonando. Non so cosa...
Ci stanno mandando qualche avvertimento.
Sarà quello. O forse parliamo di armi nucleari e automaticamente salta fuori un Kim Jong-un. Può anche essere, non lo so. Attenzione però, perché qua si parla di elezioni
di
comunali,
cosa?
Gazzettino, non so se è di Padova, ah no, Verona, per dopo niente, no. Non si può parlare. Comunque è uscito dall'ospedale Giordani, non so se hai visto.
Sì, sì, è uscito. E si candida anche.
Sì, corre. Già si parla, la settimana scorsa erano già lì a fare il toto sostituto, e invece lui niente. Ha dritto come un fuso, continua la sua corsa.
Dritto,
verso...
non sarà più così dritto.
Comunque, fuso, forse è fuso. Comunque continua la sua corsa sfrenata, quindi, verso Palazzo Moroni.
E quindi l'11 maggio ci sarà il primo incontro, da cui usciranno solo due vincitori, ricordiamo, perché funziona così. L'11 maggio da tutta la lista di quelli che si presentano al talent per Mayor of Padua Mayor.
Padua Mayor.
Questo nuovo talent che è in corso. Ci saranno le prime selezioni l'11 giugno, da cui usciranno solo due vincitori.
Esatto, per la finalissima.
Per la finalissima.
che sarà poi il 2 settimane dopo.
Dovrebbe essere 15 giorni dopo, diciamo, quindi il 25 giugno dovrebbe esserci,
cioè la finalissima.
La finalissima, dove gli unici due che usciranno vincitori dalla sfida dell'11 giugno si potranno sfidare. Pensa fosse ancora, cioè, invece di fare il ballottaggio si facesse qualcosa di un po' più divertente. Non so, un incontro all'ultimo sangue in Piazza dei Signori.
Ma sarebbe molto più figo, secondo me.
No, ma non un duello con armi, no, a mani nude.
No, a mani nude.
A mani nude.
Così.
Come veniva eletto una volta il capo della goliardia a Padova. Nell'aula di medicina le diverse fazioni si incontravano e l'ultimo che rimaneva in piedi sul tavolone centrale diventava il capo della goliardia.
Non mi ricordo se ha il suo titolo specifico. Console?
No, non è console.
Non è console, qualcosa del genere. Sì.
E comunque quello veniva, si sceglieva così, con una mega rissa nella
vacanza. Comunque, a proposito dei candidati sindaci a Padova, adesso, l'unico che si è messo a dire due parole neanche troppo insensate sulla questione casa è stato Lorenzoni fino a questo momento, no?
Ah, cosa ha detto? Più case per tutti.
No, è l'unico che quantomeno ha riconosciuto che il problema della casa non è un complotto dei centri sociali, ma è qualcosa che esiste davvero e a cui bisogna trovare delle soluzioni. Ma subito a rimorchio un altro in cerca di voti come sposato si è lanciato.
E quindi? Che mio eroe.
Sposato, cosa ha fatto? Lui sabato prossimo, credo, va a fare un comizio in via Facciolati 95. Ora, in via Facciolati 96 c'è l'occupazione. E cosa ha fatto? Ha invitato gli occupanti a venire al comizio. Lui fa il comizio, tra l'altro, in una pasticceria. E ha detto, venite, vi invito, vi offro da mangiare e da bere. E quindi vuole un confronto con gli occupanti.
Ma devo dire che è sposato, questa cosa interessante, che sta facendo tutti gli incontri in pasticceria.
Io me lo scemo, insomma.
Una pasticceria per quartiere. Ma anche ieri, comunque, passavo di via 20 Settembre di fronte, vicino a un bar, e vedevo, no, della gente seduta che beveva tutti con calici di prosecco. E ho detto, saranno per una festa di laurea, è sabato, poi sono le 7 di sera. Mi avvicino, erano tutti in silenzio che ascoltavano uno, ho detto, ma guarda che fanno attività culturali.
Invece
era un candidato.
Era sposato.
No, non lo so, potrebbe essere, non lo so, bisogna controllare. Però lì ho pensato anche, ma adesso posso chiedere anch'io, bisognerebbe tenersi aggiornati, perché lunga, se fai così, ti ubriachi gratis ora di sera, in questi ultimi 15 giorni di campagna elettorale.
Infatti bisogna rimanere abbastanza sul pezzo su questa cosa. Però comunque
parti dal salotto di casa di qualcuno con Lorenzoni.
Esatto.
Poi vai in una piazza con Giordani, passi in pasticceria, cioè, con Lorenzoni.
Così mangi anche qualcosa.
No, con sposato.
Mangi anche qualcosa che asciuga, insomma, ecco. Che non è male. E poi Bitonci cosa fa?
Bitonci non l'ho seguito molto, ma sicuramente anche lui avrà qualche iniziativa con la soppressa contro l'Islam, cioè, scusa.
No, ci sta, in effetti
dovrebbe proporgliela. Una grigliata,
allora,
mista di maiale.
Passi prima dei Bitonci per la grigliata e poi vai da sposato per il dolce.
Esatto. E chissà quello là, quello che c'è anche un altro candidato, visto quello che
il Movimento 5 Stelle ci sarà anche. Allora.
Ah sì, c'è anche il Movimento 5 Stelle.
Io non so cosa prepara da mangiare.
Non so.
Ma d'altronde
siamo creati sul vegano.
Se vuoi fare un reality, no?
Sì.
Devi anche prendere spunto dalle cose che sono di successo adesso. In questo momento funzionano i programmi di cucina. Quindi
chiameranno anche Cracco, come si chiama?
Cracco. Esatto.
Deciderà, anche lui sarà uno dei giudici per capire chi di questi arriverà alla finale. Però, due che sopravviveranno.
Io su Sposato darei una lettura diversa, perché io mi ricordo, quando facevo le superiori, che c'era il momento dell'anno in cui si costituivano le varie liste degli studenti per i rappresentanti senza alcun potere decisionale all'interno dell'istituto, no?
Sì.
Ok. Quindi si creavano delle liste di persone che durante la campagna elettorale, che durava 1, 2, 3 settimane, adesso non mi ricordo, comunque avevano liberi permessi di uscire dalle proprie lezioni per andare di classe in classe a presentare il loro programma elettorale, no? Quindi, a parte quelle 2 o 3 liste che ci credevano, insomma, la maggior parte della gente creava queste liste a cazzo, giusto per avere il pretesto per stare fuori a cazzeggiare. E Sposato, secondo me, ha fatto la stessa cosa. Ma sì, mi candido sindaco qui per 3 mesi, sono in giro, mi faccio invitare dalle pasticcerie a fare dei comizi, mangio, bevo, faccio brigo e mi faccio un giretto così. Cioè, secondo me, io gli darei quella lettura lì a Sposato.
Beh, prossima campagna potremmo pensarci anche noi.
Infatti, non è una brutta idea. Se questa è un'idea, è una bella idea. E se questa non è la sua idea, comunque potrebbe diventare la nostra.
E al posto di Cracco, la prossima volta cercheremo di spostarla più sui sommelier.
Ma sì, infatti, cioè, ha rotto anche i coglioni, sì,
cazzo di cuoco. Cioè, mangi, che cazzo bevi?
Tra l'altro.
Insomma.
Che poi, voglio dire, adesso non sono, non ho mai mangiato in uno di questi ristoranti stellati, però un piatto di pasta asciutta, per quanto puoi essere bravo a farlo, sarà sempre un piatto di pasta asciutta. Invece un bicchiere di Tavernello rispetto a un bicchiere di vino buono, la differenza la fa, insomma, soprattutto anche il giorno dopo, magari se non sei proprio di buon palato la sera stessa te lo bevi anche 3 litri di Tavernello, però il giorno dopo magari un po' male stai, invece, con del vino buono,
un buon nebbiolo, invecchiato al punto giusto,
capito? Quindi vabbè, bravi cuochi, hashtag noi professionisti, tutto quello che vuoi, però
bisogna metterla con chi fa il vino,
mettiamola con chi fa il vino. E mettiamo anche una canzone, che ormai ci avviciniamo trionfalmente verso le 5, quindi abbiamo già portato a casa 2 ore di trasmissione, ma
senza accorgerci,
chiudiamo
le 18. E nel frattempo
oggi,
anche il virus continua a regredire.
Allora, intanto che seguiamo la sconfitta di questo virus che ci aveva tanto emozionato, vi lasciamo con un gruppo jazz nipponico.
Yeah.
torniamo in diretta allora dopo questo pezzo dei The Drill, quando mancano ormai pochi minuti alle 17, quindi tra poco facciamo anche il nostro collegamento, dico bene?
Sì, questo lo facciamo e intanto rimaniamo in attesa ovviamente anche degli altri.
Esatto,
collegamenti.
Roma non ci hanno ancora detto niente, quindi
ragazzi, oggi stiamo tirando in lungo questa trasmissione.
Torniamo ai fasti di un tempo, insomma.
Ma a proposito dei fasti di un tempo,
sì,
Michelinio,
ma
questo mistero, più che un uomo un mistero.
Più che un uomo un mistero, più che un presidente un mistero. Insomma, ha preso il peggio dell'essere presidenti all'italiana, possiamo dirlo, senza paura di essere smentiti, il nostro amatissimo Michelinio. Che però è venuto, quando si sono messi a fare le grigliate qua fuori,
sì,
tre giorni,
c'era.
Per tre giorni in fila c'era.
È rimasto qua tre giorni, in effetti.
Tre giorni qua a mangiare carne.
Non abitava in Burundi, non aveva problemi della figlia, niente.
Niente, ha soprattutto la figlia dietro, mangiato, bevuto, tranquillo, pacato.
Tutto c'è da lavora?
Mai.
Mai. O deve lavorare, o si inventa che ha figli, sì, compagni, cioè di tutto e di più, una fantasia.
Infatti, noi
ricordiamo
che
era stato beccato anche dall'ansia quella volta che aveva detto che aveva rapito un bambino per dimostrare di avere un figlio.
Che figura barbina possiamo aggiungere noi, perché veramente non si fa così. Però vabbè, insomma, questo è il nostro presidente, ce lo siamo scelti
questa
anche noi.
Questa è la nostra radio.
Questa è la nostra radio, quindi vabbè, questo è. Ce lo dobbiamo tenere così, se ci stai ascoltando, però è giusto ribadire anche questa volta il fatto che ti devi vergognare. Perché noi siamo qua a trasmettere e tu sei lì, probabilmente a mangiare carne alla griglia da qualche altra parte.
Va dove ti porta la griglia lui.
Esattamente, sente l'odore e si muove di conseguenza, un po' come una fiera affamata, ci piace vederlo così il nostro presidente, e forse è anche il ritratto più giusto e corretto di questo losco figuro che appunto governa in solitaria e in maniera dispotica di questa radio. Possiamo dirlo?
Sì.
Beh, ormai abbiamo detto, quindi possiamo dirlo. Va bene, abbiamo trovato un'altra...
Se vuole smentirci che venga qua.
Comunque, noi abbiamo già dato per morto WannaCry... E invece WannaCry ritorna, perché sembrava stesse diminuendo il numero di computer infettati.
E invece i pallini aumentano.
E invece i pallini aumentano, ha avuto questo ritorno. Cos'è quella roba?
Sto cercando la GIF WannaCry.
Ah, ok.
Sto cercando le tracce di questo pervasivo virus in tutti i meandri del web.
Insomma, vuoi proprio che ci infettino, perché non dobbiamo essere da meno che i server del Ministero degli Interni russi.
No.
E allora per incentivare...
Scusa, tutti i computer del mondo vengono infettati da WannaCry?
E noi no.
E noi no, e dopo dà la colpa a noi.
Esatto. Tra l'altro.
Tra l'altro, perché sai, qua a Padova c'è un pubblico ministero che dice che siamo stati noi, non è che ci voglia tanto.
Lo trovi, guarda, più facile trovare lui che un'ombra di vino. Ecco, comunque un'ombra di vino fai fatica a trovarla qua. Comunque, un po' per incentivare anche WannaCry a venire da noi, e per preparare... questo collegamento, mettiamo su una canzone di Mariah Carey, I Don't Wanna Cry.
Once again we sit in silence, after all is said and done, only emptiness inside us, baby look what we still won't change. It isn't right to stay together when you only bring each other. Cause
La Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
E allora, sono le 17.05, sempre di oggi sabato 13 maggio 2017 dopo Cristo, e come annunciato siamo in collegamento con Luisa Porrino, regista di Porto il Velo e Adoro i Queen. Pronto?
Pronto, ciao Romano e buongiorno a tutti.
Aspetta, sì, si sente bene, a posto. Buongiorno.
Ottimo. Buongiorno a voi e grazie dell'invito, insomma, a parlare del mio film, del mio docufilm.
Beh, grazie anche a te che ci fai questo collegamento, anche se non sei nelle condizioni più ideali oggi pomeriggio.
Vabbè, nel caso di urla in sottofondo è solo un bambino di 4 anni che sta facendo il matto, ma tutto ok.
E cos'è, come si dice, non viene fatta violenza a nessuno per questa intervista.
No, non sono stato fatto violenza su animali o bambini.
No, è il gioco gioioso, anche super felice, anche troppo. Ok.
Allora, abbiamo anche spiegato che abbiamo poi parlato di questo film anche mercoledì, non ne stavamo, in realtà era un paio di mesi che avevamo in mente di presentare questo film, poi sono varie traversie, siamo arrivati ad oggi, e ne avevamo già parlato anche mercoledì proprio nel dibattito anche con Eretica, il tema del velo era uscito,
sì.
E ci è sembrato sempre più importante appunto approfondire un po' questo argomento. E come mai ti sei messa a fare un film sulle ragazze che portano il velo?
Allora, diciamo che il film che avevo in mente 6 o 7 anni fa mi è venuto in mente perché, semplice motivo, io come regista, in quanto tale, mi è venuta in mente la grande idea di scrivere dei personaggi nuovi per la drammaturgia italiana, quindi io ho guardato le nuove generazioni. E in questo caso sono caduta nelle seconde generazioni, e tra queste chiaramente chi mi ha incuriosito in modo particolare erano appunto le ragazze musulmane di seconda generazione che indossavano il velo, forse perché così all'apparenza mi sembravano così diverse e interessanti da scoprire e da indagare, quindi diciamo che è nata da una semplicissima curiosità umana. E poi nel tempo, diciamo che la mia idea di base di scrivere un nuovo personaggio all'interno di una struttura di un film, diciamo di fiction, si è un po' persa nel, nel tempo. Perché io tra le varie cose che ho iniziato a fare come ricerca, la prima chiaramente è stata quella di cercare, non so, scrittrici piuttosto che artiste, comunque ragazze e donne che già in qualche modo ti esponevano e ti raccontavano, no? E quindi allora mi imbattei nel libro di Sumaya Abdelkader, che è appunto Porti il velo di Queen, che racconta le vicissitudini di questa Sulinda sfigata sotto una tenda, come si descrive lei nel, nel libro, che fa le corse per il rinnovo del permesso di soggiorno e altre questioni legate alla sua condizione di quasi cittadina italiana e via. E quindi la prima idea era quella proprio di scrivere un film tratto dal libro. Non è stato possibile, semplicemente perché i miei interlocutori, che sono stati tanti e di svariata natura, istituzionali, privati, eccetera, eccetera, perché chiaramente un film non si fa da solo, ma si fa con partecipazioni, finanziamenti, eccetera, eccetera, ahimè mi sono trovata negli anni sempre di fronte a persone che per un motivo o per l'altro mi dicevano o che questo personaggio che io stavo scrivendo non esisteva e che quindi queste caratteristiche non erano reali o realistiche, oppure mi sono trovata anche chi cercava di portarmi nella scrittura a trasformare in modo altro il personaggio che io volevo scrivere. Quindi a un certo punto ho detto basta, ho detto ok, questo film non si fa, non si può fare così, e ho messo in piedi la struttura di un documentario dove fondamentalmente con le tre ragazze che poi ho scelto, tre donne che ho scelto, ho voluto piano piano decostruire quello che di fatto è uno stereotipo, che è quello che ci viene presentato così, diciamo, nel 99% dei casi più o meno dai mass media.
Sì, tra l'altro uno interessante anche il punto da cui sei partita, cioè che tu stavi riflettendo su quali sono le nuove generazioni in Italia, mentre a fronte di questo troviamo...
è un discorso molto allegro, perché io pensavo, che ne so, alla filmografia turca in Germania, no? Cioè, comunque alla commedia, un nuovo modo di raccontare le sfumature delle società nuove che oggi viviamo, e quindi sì, ahimè. Lo farò in futuro, perdonami che ti ho interrotto.
No, tranquilla, no, perché... Il problema, cioè, anche il motivo per cui ci è interessato questo docufilm, anche il motivo per cui se ne è parlato anche qui a Padova mercoledì, cioè di questo argomento, è che c'è chi si arroga il diritto di dire ad altri come devono comportarsi, no? Sorvolando su tutto il resto, però su alcuni particolari abbiamo visto anche da molte parti anche del mondo femminista occidentale, soprattutto italiano più che occidentale, ad esempio il fatto che le femministe dicono che le donne non devono portare il velo e deve essere vietato portare il velo.
Certo, cercando di interpretare.
Scusa Luisa.
Prego.
E tra l'altro una cosa che si fa al tuo film, facendo vedere le donne che portano il velo come donne sottomesse, che non sono in grado di prendere decisioni, che hanno un livello culturale bassissimo, perché questo è lo stigma che viene distribuito.
Certo, sì, che non è realistico, perché vabbè, insomma, ho intervistato tre ragazze, ma ne ho incontrate negli anni una valanga, poi ho scelto dei caratteri che mi colpivano per motivi particolari, però sì, ci viene raccontato questo. All'inizio nella mia analisi, nelle mie domande, anch'io partivo più o meno da quello stesso punto di vista, perché condividiamo un passato, no? di liberazione da determinati schemi, noi donne, qui in Italia. E quindi chiaramente anche per me era strana una scelta di questo tipo. Poi nel tempo, diciamo, con un'analisi un filo più approfondita e la comprensione principale, che ne so, per dire, io e le protagoniste condividiamo il presente, il passato recente, ma non il passato delle nostre origini, quindi elemento primo, veniamo da paesi diversi che hanno storie diverse, quindi la mia libertà non è detto che sia uguale alla loro, cioè il mio concetto di libertà non è che è identico, non so come, spero di spiegarmi, perché da una parte è complesso, ma dall'altra anche molto semplice come idea, e quindi ho lavorato, scusami perché c'è un po' di eco e di riverbero, mai sentito?
Sì, no, se no ti sentiamo bene.
Ah, ok, perfetto. Quindi la Il dove sono andata a lavorare io, nel momento in cui ho compreso che stavamo spesso parlando a un certo punto senza più capirci, perché ci sono delle differenze culturali che devono anche rimanere tali in quella che poi è una cultura plurale come è diventata la nostra, non è che non sono più gli anni 50 questi, e quindi è un mondo nuovo in un certo senso. E quindi ho lavorato su un altro concetto, dunque un'analisi legata alla libertà, per come la intendiamo noi, libertà di scelta, e quindi anche la libertà di scelta di indossare il velo, perché è una libertà, è un diritto, e riguarda sempre anche l'autodeterminazione personale, perché anche l'autodeterminazione è stato un discorso che abbiamo affrontato ampiamente. Zeno, ecco, è arrivato il bambino di 4 anni, benissimo, e quindi... Basta, mamma al telefono.
Questo è il bello della diretta.
Sì, esatto. Ecco, scusate. Comunque, insomma, spero di aver chiarito, diciamo, il concetto di base su cui abbiamo lavorato, perché poi di fatto quello che ci viene raccontato della comunità musulmana è estremamente relativo e anche parziale, perché esistono sì sicuramente casi in cui ci sono ragazze o donne che vivono situazioni che non vorrebbero vivere in famiglia, ma questo accade anche nelle famiglie non musulmane, dipende da molti fattori, dalla cultura, dall'istruzione, dall'isolamento, dalla povertà, insomma ci sono fattori che determinano queste situazioni non solo nelle comunità musulmane, però sembra che non riusciamo a vederlo questo.
Ma soprattutto considerando il dato triste che in Italia la violenza sulle donne comunque viene fatta in casa e da parte di familiari.
Sì, sì, esatto, ma di tutte le religioni, diciamo, non è che una cosa legata ai musulmani, assolutamente no.
Quello dovrebbe essere un discorso staccato, mentre anche nel film si vede come le protagoniste siano vittime di questo stigma fin da piccole, fino ad arrivare ad oggi, che sono delle professioniste e continuano ad essere, perché portano il velo inizialmente semplicemente per chi erano i loro genitori.
Aspetta.
Sì.
Vabbè, ascolta, possiamo sentirci tra 2 minuti, possiamo riprendere il collegamento, c'è una cosa da risolvere.
Va bene, facciamo questa piccola interruzione e poi riprendiamo.
Scusami, perché lo sapevo che avrei avuto qualche difficoltà, vi chiedo scusa, proprio 2 minuti, ok?
Tranquilla, ciao, a tra poco.
Ok, tra 2 minuti.
Ciao. Bene. E questo è proprio il bello della diretta, no?
Sì, assolutamente, siamo qua belli belli, ma...
Il pericolo del bambino di 4 anni, me l'aveva spiegato fuori onda, era un buco di 50 centimetri che stava prima riempito d'acqua e poi stava trasformando in fango dove seppellire il camion. Quindi magari si stava immergendo anche lui a quel punto.
E beh, allora intanto aspettiamo 2 minuti per continuare su questo collegamento. Beh, possiamo dire anche 2 parole noi in questi minuti, perché appunto... Anche il tema trattato, beh, abbiamo parlato tante volte qua all'Arabia, appunto è anche stato un tema dibattuto con Eretica mercoledì scorso e anche varie volte sulla radio, quello della libertà o della non libertà delle donne, così come viene declinata da una certa politica, e poi soprattutto anche in relazione alla vita che poi queste persone gli fai fare. Perché...
Esatto, tutto anche quello, appunto quello che diceva. Mi è piaciuta una delle battute iniziali che è venuto fuori con Eretica, no? Di questo femminismo che ti dice come stare bene, quando ha raccontato di quel mega convegno sulle femministe promosso dalla Camusso con la Fornero come ospite d'onore, in cui parlavano appunto dall'alto della loro nuvoletta azzurra di quanto devono essere difesi i diritti delle donne, e appena è comparsa una donna con lo striscione senza salario non può esserci dignità per la donna, questa è stata espulsa dalla sala, perché quella era una frase che non si poteva riferire alle donne, no?
No, infatti, poi giustamente puntualizzava anche Eretica che è inutile che mi si venga a dire che ministro tal dei tali o questo governo è per la libertà e la parità di genere, perché anche se mi voti una legge a favore dei diritti delle donne, però contemporanea mi voti il Jobs Act o altre leggi che di fatto mi rendono comunque un'esistenza precaria, che io sia uomo o donna, quindi mi vincolano anche a rimanere dipendente da una serie di circuiti principalmente familiari, che sono quelle, come dicevi tu, dove è più frequente la violenza, perché non ho disponibilità economica per costruirmi una mia autonomia, un mio percorso di vita. Poi è inutile che parliamo tanto di femminismo, perché poi ci sono delle condizioni materiali e oggettive alle quali non si sfugge.
E allora, mi ha appena dato il via libera, quindi possiamo richiamarla e risentire, quindi riprendere l'intervista dove c'era. Intanto tu su Twitter non fai un cazzo, per fortuna c'è il Porto il Velo che ci sta seguendo e dice quello che stiamo dicendo.
Ma sei tu l'uomo di Twitter?
Ma se faccio l'intervista non posso fare anche l'uomo
ma
di Twitter.
Ma tu puoi fare tutto quello che vuoi.
Sarò multitask, ma non così tanto. E in diretta vi diamo...
Vediamo se risponde.
Vi diamo proprio tutto. Perché
anche il tutto del telefono.
Pronto?
No. È pronto, deve prima rispondere, se no non è che è pronto.
Allora non è ancora pronta.
Eccomi.
Eccoci di nuovo qua in diretta.
Sì, sì. Diciamo che questa è l'immagine della mamma lavoratrice.
Esatto.
Vabbè. Quindi mi stavi dicendo, perdonami, che nel film queste donne...
Sì, non soltanto vivono oggi lo stigma del velo, in cui sembra quasi sorpassare il fatto che sono italiane e che hanno una loro professionalità, ma che questo stigma era seguito fin dalla nascita, perché loro sono nate qua, sono italiane, non, al di là di quello che ne dica il nostro governo. Però lo stigma l'ha sempre seguito, c'è questo strano pregiudizio che in Italia, forse perché qua è la patria delle teorie razziste, non l'ha mai abbandonate.
No, ti devo dire che poi sinceramente cioè dipende sempre anche dai casi e dall'ambiente lavorativo che condividono loro, perché non è neanche proprio sempre così tanto fortemente vissuta la questione della discriminazione dalle donne che ho incontrato, però sì, resta di fatto una predominante, diciamo che non è l'assoluto, almeno quello.
No, ma non mi riferivo soltanto al velo, mi riferivo proprio anche a prima del velo, proprio la loro situazione di essere figlie di persone che non sono italiane, questo è forse il problema centrale, da cui poi deriva...
Sì, assolutamente, per altri motivi, anche infatti tipo quando erano bambine per il velo non lo indossavano ancora, però diciamo la diversità le è sempre stata sottolineata, sì, questo sì.
Anche perché comunque lì stiamo parlando di oramai donne che quindi sono andate a scuola anche in un periodo in cui non era così frequente. Adesso nelle scuole, soprattutto nelle città, è normale, di là, cioè sono i nostri politici, forse sono i vecchi, sono altri che non se ne accorgono che la società italiana è cambiata profondamente, che in una classe convivono bambini e bambine di più colori, con situazioni più particolari, si vuole chiudere gli occhi di fronte a quello che sta accadendo realmente.
Sì, anche perché poi insomma è accaduto. Sì. Terrei a sottolineare perché comunque oggi nelle nostre scuole ci sono i figli per esempio delle donne che io ho intervistato, perché sono più o meno mie coetanee, vabbè ce n'è una che è più giovane, Tacola fumettista, 25 anni, quindi no, però di fatto siamo alle terze generazioni, in alcuni casi alle quarte, quindi nelle nostre scuole questa è la situazione. Quindi sì, c'è una cecità da parte della politica o comunque della comunicazione mass mediatica più generalista, perché c'è si mette sempre in discussione, no? Tipo, può l'Islam convivere con l'Occidente? Che poi è una roba che non vuol dire niente, no. Perché non è proprio una cosa che ha nessun senso, però poi di fatto queste persone vivono qui e molte di loro per fortuna sono anche integrate tranquillamente, e quindi così si parla di una società che non c'è.
No, ma anche perché
una società è un'altra.
È anche allucinante quando si ricordano, ad esempio, beh, io i miei pensieri ce l'ho su Dio, però quando si dice che l'Europa ha le radici giudaico-cristiane, dimenticando che giudaismo, cristianesimo e islam arrivano dallo stesso identico libro, infatti nel Mediterraneo sono chiamate le tre religioni del libro.
Diciamo che saremo tutti figli di Abramo, via. Per dirlo in senso generale, no, sì, assolutamente. Poi comunque se vogliamo andare a vedere la storia, io non sono tanto brava di storia, però so che i rapporti con i paesi del Medio Oriente, comunque quelli della fascia mediterranea sicuramente, e anche arrivando alla Persia, però parliamo di Ercolano e Pompei per quanto riguarda l'Italia, quindi cioè, diciamo che almeno un pochino
ce l'abbiamo di storia comune, proprio anche non so, di scambi commerciali, di arte, di cultura, di spostamenti di popoli, insomma ci dimentichiamo magari insomma, tante cose, però è così.
Sì, che anche se si vuole guardare in faccia agli italiani, se ne trovano di un po' più biondi, un po' più scuri, cioè, ce n'è un po' di tutti, cioè, si nota che qui in Italia nel corso dei secoli c'è passato il mondo intero.
Vabbè, noi poi siamo proprio il top, perché insomma qui è passato di tutto, poi noi siamo anche, forse non ce ne accorgiamo, ma siamo molto tribali, perché insomma siamo divisi in regioni, le regioni sono divise in province, le province sono divise in comune, che non è solo un fatto geografico, insomma siamo italiani quindi sappiamo di che cosa stiamo parlando, però insomma siamo oggettivamente tribali e quindi dovremmo anche capire un po' più facilmente, secondo me, la cultura che arriva dall'altra parte del Mediterraneo. Insomma, io credo di essere molto più simile a una tunisina piuttosto che a una donna norvegese.
Sì.
Poi, diciamo, nella base, nel DNA, poi, per carità.
E si vogliono di un Mediterraneo unito, che sarebbe inclusivo, mentre l'Unione Europea sembra un po' esclusiva con la, quello che sta succedendo. Però questo, apriamo una parentesi un po' troppo vasta rispetto alla, invece,
beh,
ai temi
sì,
trattati
rispetto,
nel
sì, film. Sì, no, per carità, sono argomentazioni interessanti, perché poi se mi parli d'Europa a me mi viene subito da citarti la Troica, perché vorrei capire parecchie cose, però lì magari sono io che giro le domande a te.
No, no, ma rimaniamo fermi sul film. Che è un'altra cosa interessante, perché io non sono così moderno, che ho trovato è il metodo di distribuzione di questo film, che a me era totalmente sconosciuto e che invece sta funzionando anche.
Sì, è fantastico perché diciamolo pure tranquillamente che il nostro paese soffre di una forma di censura che poi sia legata ai contenuti piuttosto che a questioni prettamente industriali, diciamo che non lo so, stendiamo questo velo di dubbio, però di fatto c'è una fortissima censura nella misura in cui tu magari puoi produrre un documentario oppure un film che sta fuori dalle regole commerciali che oramai da 20 anni imperano nel sistema, diciamo, cinema del nostro paese. Puoi anche farlo, ma tanto poi non lo vede nessuno, perché non viene distribuito, non c'è modo di bucare con prodotti di questo tipo la grande distribuzione. E, Movie Day, che è una piattaforma distributiva che è nata, mi sembra, un paio di anni fa a Milano, ha ribaltato e sta ribaltando il sistema, perché con questo metodo eventizzare le proiezioni, quindi non è che non esiste più l'uscita canonica dove il film esce, non so, in 40 città in 3 giorni, se va bene va bene, va male, che è una cosa che è inaccessibile oltretutto poi per le piccole produzioni indipendenti, perché ha dei costi assurdi e non va bene, non funziona neanche per prodotti come il mio, per esempio. E invece con Movie Day si fa la promozione al contrario, dove si invitano le persone a interessarsi al film per un motivo o per l'altro e a richiederlo nella sala della propria città. E quindi ad oggi mi sembra ci siano più di 150 sale che si sono convenzionate al sistema Movie Day, perché poi di fatto funziona, perché anche le sale può essere che nell'arco della settimana magari ci hanno un giorno, 2 giorni, 3 giorni dove in sala ci fanno 3 persone, questo succede, e invece con Movie Day si trovano ad avere così, non so, magari un mercoledì sera con la sala piena di gente, che è già comunque una, se vogliamo, una vittoria da tutte le parti. E quindi sì, il sistema Movie Day è molto particolare. Io con questo sistema sono già stato in 30 città dal mese di marzo, perché poi la distribuzione in sala non finisce mai, cioè, continua fino a che c'è qualcuno che chiede il film. Adesso per esempio siamo a Trento, la settimana prossima mi sembra il 17, che abbiamo fatto sold out e quindi hanno lanciato un altro evento per il 24 e così diciamo che continua a macchia d'olio piano piano i film, non solo il mio, perché ci sono molti film interessanti sulla piattaforma, a macchia d'olio piano piano questi prodotti particolari trovano il loro pubblico che c'è.
Niente, è con questa cosa in più che ci conferma che la società sta cambiando al di là di chi ci governa, che invece rimane lì appollaiato sulle sue posizioni assieme ai suoi opinionisti. Ti ringraziamo per il tempo che ci hai dedicato e che hai gestito, come succede alle mamme che lavorano, tra le due cose.
Sì, sì, l'ho risolta con un lecca-lecca.
Alla fine si cade nel ricatto.
No, per forza, perché quando ho dovuto mettere giù, ve lo dico sinceramente, mi ha tirato due manate di fango. E quindi eravamo un attimo lì. Ops, come la risolvo questa con un lecca-lecca? Era l'unica. E vabbè.
Va bene, noi ti ringraziamo per il tempo e ci risentiremo e vediamo se anche a Padova tornerà, ha già avuto due proiezioni, vedremo se tornerà anche a Padova.
Uh-huh. Volentieri, vediamo, se qualcuno lo vuole, va bene.
Grazie mille, ciao Luisa,
grazie,
buona
grazie
giornata.
Grazie a te Romano, grazie, a presto.
Ciao. Ciao.
Tumbling on the seas, far away from dry land and its bitter memories, casting out my sweet life with abandonment and love. Love ceiling bearing down on me, save the starry sky above with light in my head. You in my
torniamo in diretta Passiamo anche un po' i volumi alle 17:32 minuti. Tra pochissimo ci colleghiamo col Tutti in Piedi di Mestre per l'iniziativa a sostegno della resistenza in Donbass che si sta per partire adesso appunto in quel di Mestre. Intanto però vi giro due info. Una è che oggi a Padova attivisti di Spazio dello Sport recuperano un campo comunale abbandonato in via Dupré. C'è questa notizia, l'abbiamo anche rigirata su Twitter, quindi la potete vedere lì. È buono che un altro spazio di questa città sia stato liberato dall'inutilità e il disuso a cui vengono spesso confinate soprattutto le aree verdi in attesa magari di diventare dei parcheggi, come doveva succedere qua, e poi grazie all'attività degli abitanti del quartiere non è successo con il campo di via D'Ottesio. E adesso un nuovo campo è stato ridato alla cittadinanza, quello in via Dupré. Intanto c'è anche da dire che il WannaCry continua a infestare le nostre speranze.
Si pensava che Malwaretalk lo avesse fermato con 10,69 euro, ma invece quando ha saputo del costo questo virus si è incazzato. Ha detto per un morbillo spendete miliardi e per me 10,69 euro.
Vaffanculo. E adesso infatti è riuscito a contaminare addirittura anche l'oceano indiano.
Sì, sembrerebbe di sì che e se iniziasse a contaminare le navi sarebbero cazzi,
lì bisogna vedere, qualche bella petroliera sarebbe simpatica e...
chissà che botte.
Cosa c'è scritto? Chi c'ha scritto?
Ci scrivono, ci parlano, ci dicono, è un via vai continuo oggi.
Forse
davvero
su Twitter ci hanno scritto.
Sì,
ci hanno scritto. Cosa ci hanno scritto?
Hanno messaggi privati.
Ah, ok, tutto messaggi così.
Scambi bravo d'amore tra me e Viola Supernova che sta curando.
No, lei c'è scritto. Perché è lui che risponde, che cura le comunicazioni del film.
Sì, tra l'altro, poi andremo a intervistare anche Viola Supernova che oggi esce negli Stati Uniti su Amazon.
Ho visto cercando su Google che c'era anche su Amazon. Oltre su piattaforme come My Movies c'era anche su Amazon. Va bene, bando agli indugi e alle ciance, perché dobbiamo lanciare subitamente il collegamento, anche perché mancano 25 minuti alla fine, quindi prima che sia troppo tardi ci colleghiamo col Tutti in Piedi a Mestre.
Mi piaci perché sei normale, che sei specchio di qualcosa che c'è dentro me, chissà se sarà mai il tuo cuore, a casa o lo stigno dell'anima di un cantautore, ho incrociato la tua vita, ho colto un'energia ribelle, allora l'ho rapita. Complicato stare dietro ai miei perché sei anche giovane, ma dai, cosa fai con me? E scrivi tutti i sogni su una lettera e tienila stretta a te, soffocare ansie e paure, riesci ad appagarle oppure non ti basterà la mia realtà. Sai che da qui il sole ti darà sempre calore, sai che non ci sarà mai nemmeno un fascio, l'illusione, sai che il vento porta solo buone nuove, e se sarà altrove resta stretta al canto di un amore, adesso fuori piove, afferra le mie mani se le trovi, e desidera di prendere di corsa il primo treno, piangi ancora, piangi meno, adesso sai, vorrei restarsi qui, credere con me che ci sarà per sempre il sole, anche se ci piove. Cosa nascondi lo cancellerai, se non sarò mai stato io per te, la delusione, adesso ridi ancora, ancora ce la fai. Grazie adesso per questa canzone, no, non sei la prima, ho già scritto da altre donne, tu non dare peso a questo mucchio di parole, tieni stretta solo la tua voglia di baciarmi, e poi se voleremo sarà un'altra storia, sarà il sole, scrivi tutti i sogni su una lettera
e tieni la stretta a te, libera la voglia di gridare, lascia che la pioggia sia soltanto uno show da guardare. Sai che da qui il sole ti darà sempre calore, sai che non ci sarà mai nemmeno un falso illusione, sai che il vento porta solo buone nuove, anche se sarà altrove, resta stretta al canto di un amore. Adesso fuori piove, afferra le mie mani se le trovi, e desidera di prendere di corsa il primo treno. Piangi ancora, piangi meno, adesso sai, vorrei restarsi qui, credere con me che ci sarà per sempre il sole, anche se oggi piove, anche se oggi piove, anche se oggi piove.
E torniamo allora in diretta alle 17:39 minuti primi con un altro collegamento. Questa volta ci colleghiamo con Mestre per parlare dell'iniziativa che è partita da pochi minuti e si svolgerà fuori dal Tutto in Piedi. Siamo in collegamento con un compagno di Tutto in Piedi che salutiamo. Ciao!
Ciao, ciao a tutti!
Allora, se ci puoi dire due parole sull'iniziativa di oggi, su come sarà strutturata, di cosa si parlerà.
Si è sviluppato insomma in questi ultimi anni insomma con i compagni e compagne che si mobilitano insomma sulla questione della guerra in Ucraina, della lotta delle repubbliche del Donbass rispetto al governo ucraino e rispetto ai bombardamenti, la guerra insomma che è in atto in quel territorio. E partendo insomma dalla data del 9 maggio, insomma della fine della seconda guerra mondiale, dell'entrata dell'Armata Rossa a Berlino, dove già domenica scorsa c'è stato un presidio commemorativo insomma di questo avvenimento, sempre sulla questione della guerra in Donbass. Appunto, questa iniziativa nasce in continuità insomma con rispetto a questa data commemorativa, in continuità rispetto al presidio di domenica scorsa e degli altri presidi che insomma sono stati fatti negli ultimi mesi, insomma negli ultimi anni. E appunto per questo ci sarà anche la partecipazione di un partigiano italiano, diciamo, del territorio veneziano, appunto per dare anche una continuità rispetto a, cioè far emergere insomma l'aspetto di questo, diciamo, della fine della seconda guerra mondiale come evento, come data insomma commemorativa conclusiva insomma di quella che è stata la seconda guerra mondiale, ma della lotta antifascista che è stata qua in Italia, di liberazione dal nazifascismo con la resistenza, e della resistenza che stanno attuando adesso le compagne nei territori del Donbass rispetto all'aggressione fascista da parte del governo ucraino. Quindi ci sarà questa unione insomma, diciamo, tra le due lotte, la lotta della resistenza degli anni del 43 al 45 per quello che riguarda il nostro territorio, il territorio italiano, e la lotta della resistenza attuale insomma in Ucraina e nel Donbass in particolar modo. Ci sarà anche un collega su Skype con un compagno, una compagna, precisamente questo non lo so, comunque insomma un collegamento Skype col territorio del Donbass per appunto dare una visione, insomma un racconto di quella che è la realtà di adesso.
Sbaglio il collegamento dovrebbe essere con la Rissa, che è una voce che abbiamo sentito anche parecchie volte qua sulla radio proprio per gli aggiornamenti sulla situazione in Donbass, in Novorossia in generale. È stata tuttora è un intermediario che abbiamo, che ci racconta anche cosa sta succedendo, anche perché come accennavi anche tu, non è facilissimo sapere, avere notizie su cosa sta succedendo, quindi certo. È anche prezioso, sì, il lavoro di questa persona.
Effetti, tra l'altro è grazie alla collaborazione con questa compagna, insomma, che siamo riusciti a mettere in piedi questa iniziativa e altre iniziative che sono state fatte, insomma, questi anni, insomma, qua nel nostro territorio. Dopo, alla fine ci sarà anche una cena con menù dell'est, adesso non so precisamente cosa ci sarà di nuovo, comunque insomma, per comunque con l'obiettivo, insomma, di una cena solidale per raccogliere dei fondi da destinare al popolo, insomma, a chi sta lottando nel territorio del Donbass.
Sì, anche perché appunto, ancora per prendere questo discorso, anche se magari non se ne sente più parlare, lì cioè, è tuttora una guerra, quindi non è che...
Sì, infatti, il problema è che la guerra è nata da ormai 3 anni e adesso se ne parla sempre meno, per cui iniziative come queste sono importanti anche da questo punto di vista, insomma, di fare emergere quella che è la realtà. Di una guerra che è in atto e di una, in senso generale, una tendenza alla guerra da parte dei paesi imperialisti più sviluppata, insomma, nel senso che anche grazie all'insediamento all'inizio pacifista Trump da campagna elettorale, ma adesso sta dimostrando in continuità rispetto a quella che è stata la tendenza dell'imperialismo americano statunitense negli ultimi anni, sta aprendo nuovi fronti di guerra, sia in Siria, sia rispetto alla Corea Democratica. Per cui, insomma, il fatto anche di parlare magari di una situazione particolare come quella del Donbass, però fa sì che si debba anche ragionare in senso più generale di quella che è la tendenza, che non è solo una tendenza, diciamo, ipotetica, ma è una realtà che si sta concretizzando sempre più in numerosi fronti, in numerosi interventi, di cui tra l'altro il governo italiano è molto spesso partecipe in prima fila, insomma, per cui questo è importante, insomma, da spiegare, insomma, da fare evidenziare che è una necessità dell'imperialismo questa di affrontare le contraddizioni con la guerra, insomma, con metodi armati di intervento di soppressione, di oppressione rispetto ad altri popoli, e che su questo, insomma, bisogna pensare, insomma, come potersi organizzare, come poter ragionare, insomma, per opporsi a questa situazione, a questi fronti di guerra che si stanno aprendo.
E allora direi che ti possiamo salutare, augurando ovviamente a te e a tutti quelli che parteciperanno una buona iniziativa, e ringraziandoti per questo aggiornamento che ci hai fatto. Le occasioni per sentirci fortunatamente non mancano, quindi a risentirci alla prossima, e grazie ancora.
Grazie Frank, grazie a tutti gli ascoltatori e a tutta la radio. Ciao a tutti.
Ciao. Ci sentiamo.
Ciao.
Nel corso di non molti anni hai accaduto come per le api dell'amaro verso col quale Virgilio accusava i profittatori dell'opera sua. Ricordate, voi fate il miele o ami, ma sono altri che lo godono.
Iniziare non vuol dire che dovrai finire, non mi dire che tu sai predire l'avvenire. L'universo è già nero, non si può annerire, stupidi quando ci iniziamo ad avvilire. Eppure quanta merda devi odorare, un mare, quante piccole bugie devi aderire al fine di adorare. Nuovi soli, appassiti di luce, manichini per chi cuce, vestiti da ballerine. Fate ridere, belle rime, ma quando è che inizi a scrivere? Anche quando incidi è difficile decidere di uccidere con le parole, anche se fa omicidi. Difficile che un suono come questo possa vivere se non lo vedi come una cosa sola e lo dividi. Ridi, forza, ridi, ma c'è chi quando guarda il cielo vede pioggia di meteoriti.
ridi, cerca nella tua testa quella follia senza ipocrisia, ne richiamo della foresta. Densa questa tendenza, questa mania di supremazia, qui nessuno ne vive senza. Morti siamo rinati nel tempo di una sigaretta, siamo tornati, c'era la messa. Essere belli come il sole non serve se non brilli più di luce riflessa. Perché dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole, che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, essere nati dall'amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce tu curi i mali di chi lo vuole. Conduci nei tuoi reali finché si muore, ti arrampichi all'orizzonte, fai scavalcare il sole oltre questi pianeti, tanto per quanta forza nella tua voce. È lenta la luce, affretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti. Che vedi un sole ma chiuso dentro le stanze della città, tanto per quanta fretta hanno le persone qua. Basterà pure un sole fatto a metà, troppa la depressione, attento prima che ti butti, meglio che smetti per carità. Forse ultimamente è trocato anche l'amore, davanti a tutti si fa case, chiusi in case, eppure aumenta l'insicurezza e si ruba l'identità. Sai, ogni frase gira seguendo un'onda che tornerà, perché il mondo è rotondità. Dai, come vivi senza colpevolezza se hai consapevolezza della realtà? Mike, dammi una base che io ci scrivo un'altezza, li colpirò in profondità. Scappo nel bene, nuoto tra le balene, tappo il naso in verità che nota alla libertà. Tanto viene come viene questa vita, si sa, poi con l'età supererà la superficialità. Meglio non vivere una super felicità se ti controllano come un computer con facilità. I nostri veri padri, chi ci li ridà? Meglio nulla che ereditare aridità. Urla, non è musica per tuo scolare, nella fase del problema cardiovascolare questa musica ci fa scolare. La metrica è la verità e la tua non merita rapidità. Se le idee non necessitano avidità ed un sole non è certo avido di luminosità, sembriamo frutto che attentati dall'aldilà, quasi tutti modificati nel DNA. Dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole, che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, essere nati dall'amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce tu curi i mali di chi lo vuole. Conduci nei tuoi viali finché si muore, ti arrampichi all'orizzonte, fai scavalcare il sole oltre questi pianeti, tanto per quanta forza nella tua voce. È lenta la luce, affretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti. Iniziare non vuol dire che dovrai finire, non mi dire che tu sai predire l'avvenire. Solo sangue scende, il cielo nero vinile, mentre una biro collegata sputa la bile. E sognare non vuol dire che stai lì a dormire, essere per strada non è stare in un cortile. In fondo noi siamo bravi a farci capire, tu continui a guardare l'artista e non quante api. La usare puntine, pu puntare alle rime, che è come uccidere però non essere mai condannabile. Fino alla fine, per questo fino alla fine, la musica sarà incompiabile. Noi gas infiammabile, fuoco oltre le linee, cosa divide un confine, cosa deprime le nostre vite. Un gioco con due dischi potrà sembrare poco, ma ti porterà in un altro luogo. Dite quello che dite, viviamo come in una giungla di deficienti, sempre più folta da quando la lista dei tuoi sogni è diventata più lunga, qui la lista della spesa è più corta. Ride, la gente ride, non ascolta, cercano una penombra che nasconda. Si alzano i gradi, la testa è sgombra, ma è pronta per una protesta. Perché dopo essere stati luoghi ormai devastati, dove non senti piedi, dove non batte neanche il sole, dove devi generare un sole, che se no non vedi. Essere nati, essere programmati, essere schiavi, essere nati dalla amare il sole. Tu non devi venerare il sole, ma la luce che vedi, luce tu curi i mali di chi lo vuole. Conduci nei tuoi viali finché si muore, ti arrampichi all'orizzonte, fai scavalcare il sole oltre questi pianeti, tanto per quanta forza nella tua voce. È lenta la luce, affretta ed è più veloce. Chiedi alla luce di spingere il sole oltre queste pareti. Questo villaggio adagio si scioglie, non ne resterà uno stralcio. Squarcio tra nuvole, poi sbuca un raggio. Assumo coraggio per stare qua giù. Ghiaccio sui tetti di questo villaggio adagio si scioglie, non ne resterà uno stralcio. Squarcio tra nuvole, poi sbuca un raggio.
nel finale abbiamo provato a collegarci anche con Roma, ma anche penso per il fatto che ci siano molte persone, forse anche per chi che usano gli smartphone, perché ormai siamo tecnologici anche in manifestazione, è un po' difficile stabilire una connessione, non ci si sentiva bene, ogni tanto prendeva, ogni tanto andava occupato. Comunque vi aggiorniamo sul fatto che sta venendo comunque una buona manifestazione, questo possiamo dire.
Un bel serpentone per 100 celle.
C'è un bel serpentone per 100 celle, per quei 10 secondi, 15 in cui siamo riusciti a sentirci, con una compagna che era lì, sembrava anche bello animato come serpentone, insomma, almeno la parte dove stava lei. Poi non si è più riusciti ad avere un contatto, se ci richiama gli arco dei prossimi 2-3 minuti, allunghiamo la trasmissione, sì. Se no vi salutiamo tra poco, ma non prima di dire che comunque WannaCry, continuate a seguirlo anche al di fuori della radio del sabato sera, perché dà grande soddisfazione.
È entusiasmante.
E invece, grande colpo della repressione anche questa volta, stavolta sotto la forma della Corte di Strasburgo, che ha decretato che Berlusconi non può essere candidabile.
Questo è un solito complotto dei poteri forti.
Ma sì, ma perché, voglio dire, ho capito che gli volete fare un favore, che c'ha ormai quasi 90 anni, insomma. Sì. Cazzo ti vai a candidarci, cioè stai a casa tua che vai bene. Hai già dato, cioè Berlusconi lo si può dire, ha dato, no? Ha dato. Ha preso anche, per sì. Carità, però ha anche dato, insomma, basta, 82 anni mi sembra che abbia il ragazzo. Forse Strasburgo, forse per una violazione dei diritti umani, fare candidare un 82enne come presidente del consiglio, ha detto basta. Comunque Silvio, sappi che noi siamo con
te. Ha venduto il Milan, adesso sono incazzati.
Secondo me è quello, se non se lo vendeva.
Ha trovato qualche tifoso dentro la Corte di Strasburgo che ha detto cazzo,
l'hai venduto
ai cinesi.
Ai cinesi. Anche ho visto che oggi sono comprati il Parma. I cinesi.
Pure.
Il Parma, sì.
Vabbè, però il Parma ci sta, che sia diventato cinese. Sono sempre stati un po' cinesi.
Ma sì, i parmensi o parmigiani, un po' lo spirito da cinese ce l'hanno.
Esatto.
Di fondo. Vabbè, dai, con questo è tutto. Noi ci risentiamo sabato prossimo, ovvero sabato 20,
sempre che WannaCry non faccia cadere il mondo prima.
Esatto, sabato 20, sempre
si è pulito un po', eh.
Oddio, vabbè, ma noi ci crediamo, speriamo che ci sia anche sabato prossimo WannaCry, così potremo continuare a parlare di lui sempre alle 15 non precise, sempre su radiazione.info, e come al solito vi salutiamo con un forte chiaro
ciao bei. Someone
lemon drops high above the chimney top. That's where you find me. Oh, somewhere over the rainbow, way up high. The dream that you dare to, why, oh, why can't I?